Restiamo in piedi un momento mentre chiamiamo i capi per la preghiera. Nostro grazioso Signore, oggi siamo davvero grati per avere questo privilegio di riunirci insieme sulla terra prima della venuta del Signore. Facci esaminare i nostri cuori oggi tramite la Tua parola e vedere se siamo nella fede, in modo da poter essere pronti per quella, l'ora della Sua apparizione, affinché saremo, come la Scrittura ha detto, che saremo afferrati su insieme con quelli che dormono e incontreremo il Signore nell'aria e saremo per sempre con Lui. Ti ringraziamo per il vero spirito cristiano che c'è ancora nel mondo, tra la gente che ancora crede a Te e alla Tua parola. Perciò oggi chiediamo le Tue benedizioni su di noi, che Tu riverserai su ciascuno di noi ciò di cui abbiamo bisogno, affinché potremo essere innaffiati dalla parola per poter diventare strumenti utili nelle Tue mani per quest'ultimo giorno. Perché lo chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo, nostro grande Pastore, la cui apparizione attendiamo. Amen. Potete sedervi. E voglio dire che considero un grande privilegio essere di nuovo qui stamattina e mi spiace non avere posti a sedere adeguati. E dunque cercheremo stasera di pregare per i malati. Oggi, stamattina, sarebbe un po' difficile. E oggi volevo registrare questo messaggio. Il Signore sembrava trattare con me in merito un mese o due fa, ed è lungo. E non ho tempo fuori nelle riunioni perché concediamo 30-40 minuti di servizio e poi noi, a causa delle persone che devono andare a lavorare altro, ho trovato che è meglio se abbrevio i miei messaggi. E non hanno tempo là fuori per registrarlo, così ho pensato che avrei aspettato finché non sarei stato qui al tabernacolo e poi registrarlo da qui. Ed è un po' lungo e so che siete in piedi e io farò il più in fretta possibile. Ed ora non mi darete fastidio se cambierete posto o qualsiasi altra cosa, ciò andrà perfettamente bene per me perché questo è un giorno speciale in cui facciamo queste registrazioni. E così abbiamo ricevuto grandi resoconti di ciò che il Signore ha compiuto sul campo, ma forse ne parleremo di più stasera quando potremo dedicare più tempo a ciò, avremo più tempo da dedicare. E ora confidiamo che il Signore benedica ognuno di voi. So che i vostri cuori sono pieni di gioia aspettando la venuta del Signore. E anche il mio trabocca nel vedere accadere le cose nel modo in cui sono. E conflitto nazionale, la Chiesa nella condizione in cui si trova. E vedere i segni della sua venuta, sia fisicamente che spiritualmente, e sapendo che questo tempo della sua apparizione è così vicino, proprio riempie di gioia il nostro cuore, sapere che uno di questi giorni saremo trasformati da queste creature che siamo. Ora credo, se comprendo, che c'è un collegamento telefonico da qualche parte, che questo messaggio arriva a Phoenix e in diverse parti per telefono. E così ora confidiamo che se è così, non so, l'hanno detto appena prima di entrare, e tutte le persone là godano davvero di buona salute e la gloria del Signore su di loro. E ora apriremo la parola del Signore, e ciò per cui tutti noi siamo qui è rallegrarci e fare attenzione a quello che siamo noi. Noi non veniamo qui e siamo... Tutti i presenti sanno che nessuno starebbe seduto così in questo caldo e solo per l'idea di essere qui. Siamo qui per uno scopo, e cioè camminare più vicini a Dio. E tutto ciò che possiamo fare è credere che il Signore Gesù è con noi e siamo qui per camminare più vicini a Lui. Ora, questo caldo è un po' pesante per me. Mi sono un po' abituato a quel caldo secco giù a Tucson, che è l'umidità qui. Ora, là il nostro caldo è molto più caldo di questo, però è secco. La nostra umidità a volte è un ventesimo di un per cento, forse, qualcosa del genere, quasi come vivere sotto una tenda d'ossigeno. Ma qui c'è l'umidità e vi fa sentire proprio quasi completamente esausti, come lo chiamavamo noi. E così fate fatica, lo so, e voi mamme, quei bambini piccoli, e voi che siete in piedi vecchi e giovani e posti insieme come siete. Ed ora noi speriamo che Dio vi ricompensi riccamente per il vostro sacrificio. Ho capito che il fratello Roy Borders è qui da qualche parte, ho sentito che l'hanno annunciato, ma immagino forse non sia potuto entrare. Bene, è il manager delle riunioni. Così ora vogliamo anche annunciare che uno che una volta era fra noi se n'è andato per essere col Signore stamattina. Un uomo, il fratello Jackson di Sturgis, Michigan, nessuno sa come sia morto né cos'è stato, stava proprio bene, lui solo, penso l'abbiano trovato morto o qualcosa, io non ho sentito tutti i dettagli su ciò e siamo molto grati a Dio che il fratello Jackson fosse un cristiano. Non lo vedevo da diversi anni, ma è stato seduto tra noi ed era uno di noi. Dio dia riposo alla sua valorosa anima. Andando così, crediamo forse quello fosse qualcosa, fosse il suo tempo per andarsene. Il Signore non ha avvertito di ciò né noi né lui, se n'è proprio andato. È avvenuto così e voglio telefonare a sua moglie proprio appena posso e dirle del nostro dispiacere. E vogliamo tutti rendere grazie a Dio per la sua valorosa vita cristiana e quanto egli significava qui sulla terra, specialmente per noi qui in questa assemblea locale. Ora, stasera ho annunciato che stasera ci sarà la preghiera per i malati e stasera parlerò di più in merito ai malati. Ma per questa volta ora entriamo subito nella parola, perché è pieno e fa caldo. Andremo proprio direttamente alla parola. Stamattina voglio leggere da due parti della Scrittura. Lunghe, così mi darà un piccolo contesto su ciò che voglio dire. E ora vorrei che trattenessero il nastro, il fratello Sotme e gli altri, prima di venderlo, se possibile. E io vorrei ascoltarlo prima che venga distribuito al pubblico. Ora voglio leggere da Filippesi il secondo capitolo 1 a 8 e seconda Corinzi 3 iniziando con il 6 e leggendo nel quarto capitolo di seconda Corinzi proprio come contesto. Ora prima leggerò in Filippesi secondo capitolo. Prima di leggere, preghiamo. Signore Gesù, la tua parola è verità, e in quest'ora turbolenta in cui viviamo, nazione contro nazione, pestilenza, terremoti in molti luoghi, i cuori degli uomini vengono meno, paura. Vediamo la scritta sulla parete. Ora quello è nel regno naturale, poiché tutto il mondo dovrebbe vederlo. Ma ora c'è anche un regno spirituale e vediamo i grandi avvenimenti e oggi vogliamo parlare di essi. Benedici la tua parola per il nostro cuore. Sappiamo che non c'è nessuno in cielo, né sulla terra che sia degno di prendere questo libro, di sciogliere i suggelli o perfino di guardarlo. Ma uno apparve, un agnello immolato, sanguinante, che venne, prese il libro ed era degno e capace di aprirlo. O agnello di Dio, apri la tua parola ai nostri cuori oggi per confortare. Siamo tuoi servitori. Perdona i nostri peccati, Signore. E qualsiasi cosa trattenga la parola dal procedere con gran potenza e influenza oggi nelle nostre vite, toglila, Signore, ogni ostacolo affinché potremo avere pieno accesso a tutte le benedizioni promesseci tramite la tua parola. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Filippesi 2. Se dunque vi è alcuna consolazione in Cristo, se alcun conforto di carità, se alcuna comunione di spirito, se alcune viscere di misericordia, rendete compiuta la mia allegrezza avendo un medesimo sentimento e una medesima carità, essendo d'un animo, sentendo una stessa cosa. Non facendo nulla per contenzione o vanagloria, ma per umiltà, ciascuno di voi pregiando l'altro più che se stesso. Non riguardate ciascuno al suo proprio, ma ciascuno riguarda esempio all'altrui. Perciò che conviene che in voi sia il medesimo sentimento il quale pure era in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio non reputò rapina l'essere uguale a Dio, eppure annichilò se stesso, prese forma di servo, fatto alla somiglianza d'uomo, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, essendosi fatto ubbidiente alla morte, e la morte dalla croce. Ora, se volteremo adesso in Seconda Corinzi, il terzo capitolo, cominceremo col sesto versetto e leggeremo questo fino al diciottesimo e fino a parte del quarto capitolo, il quale ancora ci ha renduti sufficienti ad essere ministri del nuovo patto, non di lettera, ma di spirito. Concesso che la lettera uccida, ma lo spirito vivifichi. Ora, se il ministero della morte, che non era se non in lettere scolpito in pietre, fu glorioso, talché i figlioli di Israele non potevano riguardar fisso nel volto di Mosè, per la gloria del suo volto, la qual però doveva essere annullata, come non sarà piuttosto con gloria il ministero dello spirito? Perciò che se il ministero della condannazione fu glorioso, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Impero che ancora ciò che fu glorificato in quella parte non ha glorificato nei riguardi della più eccellente gloria. Perciò che se quel che ha da essere gloria, molto maggiormente ha gloria ciò che ha da durare. Avendo adunque questa speranza, dobbiamo grandemente libertà di parlare. Usiamo gran libertà di parlare. E non facciamo come Mosè, il quale si metteva un velo sulla faccia, ciò che i figlioli di Israele non riguardassero fiso nella fine di quello che fu annullato. Ma le loro menti sono divenute stupide, conciosia che sino ad oggi nella lettura del Vecchio Testamento lo stesso velo dimori senza essere rimosso, il quale è annullato in Cristo. Anzi, fino al dì di oggi, quando si legge Mosè, il velo è posto sopra i cuori loro. Ma quando si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Or il Signore è quello Spirito, e dove lo Spirito del Signore ivi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Perciò, avendo questo ministero, secondo che ci è stata fatta misericordia, noi non veniamo meno dell'animo. Anzi, abbiamo rinunciato a nascondimenti della vergogna e le disoneste, non camminando con astuzia e non falsando la parola di Dio. Anzi, condannando ciappo ogni coscienza degli uomini davanti a Dio per la manifestazione della verità. Che se il nostro Evangelo ancora è coperto, egli è coperto fra coloro che periscono. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Ora, il mio argomento stamane, confido che Dio riveli questo, e ogni volta, se voi che prendete i nastri ascoltate, e spero e confido che abbiate avuto una comprensione spirituale di ciò che Dio ha cercato di far arrivare alla Chiesa senza dirlo proprio apertamente, vedete? È è una cosa a volte. Dobbiamo dire cose in modo tale che potrebbe ridurre, potrebbe portare alcuni ad uscire, alcuni ad andare via e alcuni a rifletterci, ma viene fatto di proposito, deve essere fatto in quel modo. Allora potrebbe darsi che qualcuno dica: vuoi dire che Dio farebbe una tale cosa di proposito? L'ha fatto di certo, lo fa ancora. Un giorno egli disse, quando ne aveva migliaia attorno a sé, disse: se non mangiate la carne del figlio di Dio o figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Che tipo di affermazione pensate che un medico, un infermiere o qualsiasi persona per bene intellettuale penserebbe di un'affermazione simile per un uomo che aveva un ministero come lui? Ebbene, direbbe: mangiare la carne è cannibale, bere sangue umano è un vampiro. In altre parole, vuole farci essere cannibali e vampiri, e tutto l'uditorio si allontanò da lui. E c'era un'associazione ministeriale con lui di 70 che era stata scelta. E si voltò verso di loro e disse: cosa penserete quando vedrete il figlio dell'uomo ascendere? Da dove è venuto? Ora egli non lo spiegò, non spiegò mai come. Più tardi lo fece Paolo. Lui lo disse soltanto, vedete? E poi quando questo egli disse: cosa direte a questi ministri quando vedrete il figlio dell'uomo ascendere? Da dove è venuto? Senza dubbio quegli uomini dissero: ora solo un momento, oh, noi mangiamo con lui, peschiamo con lui, dormiamo con lui, noi sappiamo dove è nato, abbiamo visto la culla in cui egli fu dondolato. E come fa quest'uomo questo parlare duro? E la Bibbia disse: essi non camminarono più con lui, lo lasciarono. Allora gli erano rimasti 12, aveva scelto i 12, e uno di loro era un diavolo, disse. Così si rivolse a loro. E non c'era nessuno che sapesse spiegare ciò che lui aveva appena detto. Come mangeranno la sua carne e berranno il suo sangue? E come ha fatto a scendere quando è nato proprio qui sulla terra? Vedete? Non potevano capirlo. E allora si rivolse agli apostoli e disse: non volete andarvene anche voi? Ed ecco quando l'apostolo Pietro fece quella grande affermazione: Signore, a chi ce ne andremmo? Vedete, perché siamo convinti, sappiamo con certezza che tu, e tu soltanto, hai la parola di vita di quest'ora. Capite? E ne siamo convinti, vedete? Non sapevano spiegarlo. Loro non potete spiegare la fede. È qualcosa che credete ed è così solida che non c'è altro che prenderà il suo posto. Perciò sapevano che la parola che era scritta per quell'epoca in cui vivevano, l'epoca messianica, che egli si adattava esattamente a quel ruolo. E cosa potevano fare per tornare in quelle fredde chiese formali da cui erano usciti? Dissero: dove ce ne andremmo? Vedete? Siamo persuasi appieno che tu hai la parola di vita, vedete? E loro non sapevano spiegarlo, ma lo credevano, vedete? E Gesù lo disse per sfoltire la sua folla, vedete, finché poté riunire il gruppo. E da tutte quelle persone, loro, solo 11 di loro allora compresero realmente chi lui era. Riconobbero che egli era Dio, e soltanto Dio. Ora il mio argomento stamane è rivelare o svelare quel Dio. Dio sempre, in ogni epoca, si è nascosto dietro un velo, in tutte le epoche, però è sempre stato Dio, vedete? Ma si tiene nascosto al mondo e si rivela ai suoi eletti, come agli apostoli in quel giorno. Ora, quello era Dio che parlava in Cristo. Ora, l'uomo ha sempre, è stata la natura dell'uomo, ha cercato di vedere fisicamente quel Dio, ha sempre voluto vederlo. L'uomo ha prodotto creature che gli somigliano. Loro pensano ad un... gli indiani adoravano il sole e troviamo in Africa diverse forme d'animale e così via, e su i pali dei totem in Alaska e diverse forme in cui pensano che questo Dio si trovi. Come Paolo parlò là ad Atene quella volta sulla collina di Marte e disse loro che erano superstiziosi in merito a questo Dio sconosciuto, poiché sapevano che egli esisteva eppure non lo conoscevano. E così troviamo che persino fino a Giobbe. Giobbe sapeva che c'era un Dio, lo sapeva. E non c'è un essere umano nel proprio senno che non sappia che ci deve essere qualcosa da qualche parte. E ora Giobbe voleva parlargli. E voglio che notiate la forma in cui Dio scelse di parlare a Giobbe. Dio era velato quando parlò a Giobbe. Era velato in un turbine, scese in un turbine. Credete che Dio venga ancora in un turbine che possa venire dove lo vedete? Ci sono alcuni seduti qui, diversi, che l'altro giorno erano con noi quando egli è venuto in un turbine. Ci ha parlato il giorno prima il fratello Bankswood e altri quando disse: raccogli questa pietra, gettala in aria e di così dice il Signore, lo vedrete subito. E ho raccolto la pietra là sulla cima del monte, l'ho gettata in aria, naturalmente scendendo il risucchio ha dato inizio al turbine, vedete? Dovete fare qualcosa per far sì che qualcosa lo segua. Gesù prese un pezzo di pane, lo spezzò, poi compì la moltiplicazione da quel pezzo di pane. Egli prese l'acqua, la versò in una brocca, Elia prese del sale, lo mise in un vaso, tagliò un bastone, lo gettò sull'acqua e qualcosa per simboleggiare. E ho raccolto questa pietra e l'ho gettata in aria e scendendo ha dato inizio al turbine. Il giorno dopo, ebbene, c'era un ministro con noi in un viaggio di caccia. Era in piedi vicino e mi disse: il Signore dà visioni fuori così, fratello Branham? Dissi: sì, però di solito vengo qui per riposare. E proprio allora venne la visione. E il fratello Borders, penso ora sia fuori, lui era là. Il fratello Bankswood, penso, diversi erano lassù, 8 o 10. E il fratello Bankswood lo stava aspettando, proprio sul monte, proprio dall'altra parte, esattamente a circa mezzo miglio, da dove apparvero i 7 angeli, per cui partì da qui, che tornai e dissi in merito ai 7 suggelli, proprio a circa mezzo miglio da quel punto. E poi il giorno dopo, mentre accadeva questo, ebbene, dissi al fratello, questo fratello, dissi: il tuo problema è che hai un'allergia nell'occhio. Per alcuni anni i medici hanno provato a fermarle, non ci riescono. Dicono che ti consumerà l'occhio. E dissi: ma non preoccuparti, il Signore Gesù ha onorato la tua fede. E lui proprio lasciò cadere il suo fucile e dissi: tua madre, proprio cos'era e cosa non andava in lei? E lui disse la verità. Il fratello Roy Robertson qui della chiesa è presente. Immagino tutti voi lo conosciate. Sapendo che era un veterano e sapendo cosa stava per accadere, gli misi la mano sulla spalla. Dissi: fratello Robertson, stai attento. Guarda, sta per accadere qualcosa. Tornai indietro dove mi dovevo trovare. Dall'aria venne un turbine attraverso un canyon dall'alto. Quello fu così potente che staccò rocce per 8-10 pollici da una parte all'altra. Dalla cima del monte le scaraventò a 200 yard di distanza e tuonò 3 volte così e una voce venne da esso, vedete? E tutti loro erano là. Il fratello Banks, presente ora, si avvicinò e disse: era ciò di cui mi hai parlato ieri? Dissi: sì, signore, è quello. Lui disse: ora, cosa ha detto? Dissi: ora, questo è solamente per me da sapere, fratello Banks, vedi, perché allarmerebbe la gente. Ma proseguì, accadde solo un po', spostandosi verso nord. Pochi giorni dopo colpì l'oceano e avete visto ciò che accadde vicino a Fairbanks. Era un segno di giudizio. Ora, troviamo che Dio ancora, capite, getterebbe la gente nel panico. E così poi avevano, quello doveva accadere, vedete, deve proprio accadere. Le cose che devono accadere ad ogni modo. Vedete, accadrà ad ogni modo. Mosè una volta desiderò vedere Dio e Dio gli disse di stare sulla roccia. E Mosè rimase sulla roccia e vide passare Dio, e la sua schiena sembrava la schiena di un uomo. Dio era in un turbine e Dio, mentre Mosè stava in piedi sulla roccia. Credo che tutti voi abbiate visto la foto laggiù l'altro giorno. Siamo stati vicini a quella stessa roccia ed ecco quella luce, l'angelo del Signore proprio là dove ha tuonato, stando adesso è proprio là sulla bacheca di nuovo. Notate, Geova del Vecchio Testamento e Gesù del Nuovo Testamento, vedete? Egli è lo stesso Dio, cambia solo la sua forma. Ora, l'altro giorno qualcuno disse, un ministro battista a Tucson, come puoi dire che Gesù e Dio sarebbero la stessa persona? Io dissi, è facilissimo se metti da parte il tuo modo di pensare e pensi nei termini biblici di ciò. Sono il medesimo essere, Dio è uno spirito, Gesù è il corpo in cui egli fu velato, vedi? Dissi, come a casa mia, per mia moglie sono suo marito e ho una giovane figlia, Rebecca, sono suo padre. E ho un nipote, il suo nome è Paul, sono suo nonno, sono marito, padre e nonno. E mia moglie non ha rivendicazioni su di me come padre o nonno, ha rivendicazioni su di me solo come marito. E mia figlia non ha rivendicazioni su di me come marito o nonno, è mia figlia, vedi? Eppure tutte queste tre persone sono la stessa persona, vedi? Così è Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono solo le rivendicazioni della dispensazione. Dio è lo stesso Dio. Dio mutò se stesso, cambia la sua forma. Se notate qui in Filippesi, egli disse, non reputò rapina, ma prese la forma d'uomo. Ora, la parola greca in quel punto, per quella forma, ieri l'ho esaminata tutto il giorno, cercando di pensare a cosa fosse, ho trovato, viene con questa parola di enmorphe, si scrive E-N-M-O-R-P-H-E. Guardando nel greco, per scoprire cos'era enmorphe, potrei pronunciarlo in modo errato, ma la ragione per cui la scandisco, in caso un nastro sia distribuito, le persone, gli studiosi sapranno cosa io intendo con ciò. Egli, quando enmorphe, quello significa che mutò se stesso. Egli scese. Ora, la parola greca in quel punto significa che qualcosa che non potrebbe essere visto benché ci sia, e poi viene mutato e l'occhio può vederlo, capite? Come era Elia a Dotan, vedete, il servo non poteva vedere tutti quegli angeli là attorno, e Dio solo mutò. Non fece scendere gli angeli, ma cambiò la vista del servo. E c'erano monti pieni di angeli, e fuoco, e cavalli di fuoco, e carri di fuoco, tutto intorno al suo profeta. Vedete loro, egli cambiò la vista, la cosa è già là. Così quello che cerco di dire, quel Dio che c'è sempre stato, è qui. La sola cosa che fece quando divenne uomo, egli mutò la sua maschera, vedete. Egli, questo è enmorphe, egli mutò se stesso da ciò che era a ciò che è. O la sua maschera, un altro atto. Come in un grande dramma, come dicevo stamane, in un certo modo riprendendo su questo di Shakespeare, è stato molto tempo fa, ma quando Shakespeare scrisse il dramma per Giacomo d'Inghilterra, quando lui, il personaggio di Macbeth, vedete, Shakespeare non credeva alle streghe, ma nella recita, poiché il re credeva alle streghe, dovette così includere le streghe. Vedete, ora per fare questo cambiano il cast. Becky, qui nella Carmen l'hanno recitata alla scuola dove si è diplomata proprio alcune settimane fa. Ora, una persona recitò forse tre o quattro parti. Per farlo lui cambiava la sua maschera. A volte usciva, era questo personaggio, e usciva la volta dopo, era un altro personaggio, ma era sempre la stessa persona. E così è Dio, egli mutò se stesso da colonna di fuoco per divenire uomo, poi da quello mutò se stesso di nuovo nello spirito per poter dimorare nell'uomo. Dio nell'uomo recita ciò che egli era veramente. Gesù Cristo era Dio che recitava nell'uomo, in un uomo, ecco ciò che era. Egli era cambiato dalla colonna di fuoco e poi era entrato, il che era un velo nel deserto che nascondeva Dio da Israele. Mosè vide la forma del suo corpo, ma in realtà egli era continuamente nascosto dietro questa colonna di fuoco che era il Logos, che procedette da Dio. Ora qui troviamo, ora dalla Pentecoste, Dio non agisce nell'uomo, egli agisce tramite l'uomo, vedete? A quel tempo egli agiva in un uomo, Gesù, adesso egli agisce tramite l'uomo che ha scelto per questo scopo. Dio nella forma d'uomo ha mutato se stesso dalla forma di Dio nella forma d'uomo. Egli venne in tre nomi, nei nomi di tre figli, venne nel figlio, nome di figlio dell'uomo, il figlio di Davide e il figlio di Dio, i nomi di tre figli. Ora, egli prima venne nel figlio di figlio dell'uomo perché era profeta. Ora, Geova stesso chiamò Ezechiele e i profeti, figlio dell'uomo, cosa vedi? Gesù non si riferì mai a se stesso come figlio di Dio, egli si riferì a se stesso come figlio dell'uomo perché le scritture non possono essere infrante. Non può essere infranto niente nelle scritture. Ogni parola deve essere così. Ecco come lo credo. Ecco come deve essere, non perché lo credo io, ma perché è la parola di Dio. Ora, se notate nel principio, una parola. Pagina 1 nella Bibbia, in Genesi 1, troviamo che tutta, ogni malattia, ogni dolore, ogni angoscia, ogni cosa che sia mai accaduta agli esseri umani venne perché una persona non credette ad una parola causò tutto questo. Quello all'inizio della Bibbia. Alla fine della Bibbia, Apocalisse 22, lo stesso Dio disse, chiunque toglierà una parola da questo vi aggiungerà una parola, vedete, deve essere parola per parola proprio com'è. Così dunque, e prendete proprio la piccola cosa come sto per, qualcuno mi rimprovera sempre in merito alle donne che si tagliano i capelli, ora per me, finché agisce così, non mi importa quanto si comporti in modo pio e quanto sappia è ancora nell'errore. Porta pantaloncini e questi abiti così, non mi importa ciò che fa, quanto sappia cantare, quanto possa predicare bene, qualsiasi cosa possa fare, che tipo di vita viva, è ancora quell'unica parola che viene infranta. Vedete? Vedete, deve essere ogni parola, non una frase, una parola, una sola parola. Così la Bibbia non è di personale interpretazione, deve essere parola per parola come scritta. Dobbiamo crederla. E non solo crederla, ma viverla. Se non la viviamo, allora non la crediamo. Noi solamente diciamo di farlo, come io, basandomi di nuovo su ciò che ho detto, quei discepoli non sapevano spiegarlo. Però lo credevano comunque, fecero la propria confessione, vissero per essa. Quando tutti gli altri si allontanarono da essa, loro rimasero con essa, la credettero. Ecco come facciamo noi, ecco come voi dovete farlo. Non importa cosa faccia chiunque altro, noi la crediamo e poi agiamo in base ad essa. Se non lo fate, allora non la credete. Ora notate dunque come egli venne, egli doveva venire come figlio dell'uomo perché la Sacra Scrittura disse che lo sarebbe, Dio avrebbe suscitato loro un profeta. Così egli non poteva venire definendosi il figlio di Dio, perché non era quella dispensazione. Egli era il figlio dell'uomo che profetizzava per adempiere e rivelare loro tutte le cose che erano state fatte e simboleggiavano ciò che lui era. Perciò era sulla terra come figlio dell'uomo. Guardate quella donna sirofenicia che corse da lui e disse: «Oh, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Lui non alzò neanche la testa. Lei non aveva rivendicazioni su di lui come figlio di Davide. Era una gentile. Non più di quanto mia figlia abbia rivendicazioni su di me come marito o mia moglie come figlia, benché lei sia mia figlia e moglie e mia figlia nel Vangelo. Ma materialmente lei non ha diritti di chiamarmi padre, vedete? Ora notate, questa donna gentile non aveva rivendicazioni su di lui come figlio di Davide, ma il cieco Bartimeo sì, capite? Lui era un giudeo. Ora egli venne come figlio dell'uomo. Dovete conoscere queste parole e queste cose. Guardate T. Wright, quella volta, quando la terza ha tirata. Lo ricordate? Tutto sommato, quella donna disse la cosa giusta. Dovete dire a Dio quella parola giusta, la cosa giusta. Notate, ora egli venne prima come profeta e lo crocifissero. I suoi lo crocifissero. Egli venne come figlio dell'uomo. Quindi dopo che venne lo Spirito Santo, egli allora era il figlio di Dio. Dio è uno spirito. Egli era lo Spirito Santo, il figlio di Dio. Visse durante l'epoca della Chiesa come figlio di Dio. Ora nel millennio egli sarà il figlio di Davide, seduto sul trono di suo padre Davide. Egli è il figlio di Davide. Ora, e ricordate, tra il figlio di Dio, nell'epoca della chiesa di Laodicea, lo misero fuori. E in Luca egli disse che si sarebbe rivelato di nuovo come figlio dell'uomo, il profeta, adempiendo il resto di ciò. Vedete? Le scritture si legano perfettamente insieme. Figlio dell'uomo, figlio di Dio, figlio di Davide. Cos'era? È sempre lo stesso Dio. Cambia solo la sua forma en morphe. Egli soltanto la cambia. Per lui è un grande dramma. Egli lo sta recitando. Egli venne come figlio dell'uomo, il profeta lo fece con esattezza. Perfino quella piccola donna in tutto il suo peccato, là al pozzo, lei lo riconobbe. Disse: «Noi sappiamo che il Messia sta arrivando, che è chiamato il Cristo, questo è ciò che farà». Vedete, lei riconobbe perché era un seme predestinato. Poi lei, quando gli altri non lo riconobbero, non avevano niente con cui riconoscere, erano nel peccato, tanto per cominciare. Poiché per i suoi atti egli cambia la sua forma, poi egli venne nella forma di figlio dell'uomo. Per l'epoca dei riformatori, Wesley, Lutero e attraverso tutte, poi scopriamo che l'avevano tanto avviluppato, proprio come fecero gli israeliti, che quando egli apparve negli ultimi giorni, nell'epoca pentecostale, come Spirito Santo, lo rigettarono. Fecero la stessa cosa che fece Israele. E ora cosa fa lui? Torna come figlio dell'uomo e poi da quello figlio di Davide. Vedete quanto siamo vicini? Figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio di Dio. Egli viene rivelato negli ultimi giorni come figlio dell'uomo, secondo Malachia 4. Tutte le altre profezie che si riferiscono a quest'ora. Non tratta più con la Chiesa dopo che lui lo misero fuori, all'esterno che bussa alla porta. C'è ancora qualche seme predestinato là dentro, egli deve arrivare a loro. E Dio si era riversato nell'uomo. Gioele 2,28 troviamo, egli disse: «Io verserò negli ultimi giorni il mio spirito». Ora, se notate la parola in quel punto, la parola greca, può darsi che l'abbia capito male, ma quella che ho potuto trovare, dovete osservare le parole. L'inglese a volte intende duplici significati, proprio come dire la parola Dio. Dio creò i cieli e la terra, Genesi 1. Ma ora nella Bibbia è detto: nel principio Elohim. Ora Elohim, l'inglese dice Dio, ma in realtà non era Elohim, Dio può essere qualsiasi cosa secondo la parola Dio. Potete fare di un idolo un Dio, potete rendere quel pianoforte un Dio, potete rendere qualsiasi cosa un Dio. Ma non è così nella parola Elohim. Essa significa colui che esiste da sé. Vedete, quel pianoforte non può esistere da sé, nient'altro può esistere da sé. Quindi la parola Elohim significa colui che è sempre esistito. Dio può significare qualsiasi cosa, vedete la differenza nella parola? Ora, quando qui essa ha detto che egli ha svuotato se stesso, ovvero riversato, ora noi penseremmo così che egli vomita, la parola inglese per svuotare o riversare fuori da lui, vedete? Qualcosa che uscì da lui che era diversa da lui. Però la parola kenos nel greco non significa che lui vomita o qualche il suo braccio si è staccato, il suo occhio se n'è andato, o un'altra persona. Cioè egli mutò se stessa, egli si riversò in, amen, in un'altra maschera, in un'altra forma. Non un'altra persona uscita da lui, chiamata lo Spirito Santo, ma era lui stesso. Lo afferrate? Lui stesso si riversò nelle persone, Cristo in voi. Come bello, come meraviglioso pensare che Dio si riversa nell'essere umano, nel credente, riversare. Era una parte del suo dramma fare così. Dio, tutta la pienezza, tutta la deità corporale era in questa persona, Gesù Cristo. Egli era Dio e Dio soltanto. Non una terza persona, né una seconda persona, né una prima persona, ma la persona, Dio velato in carne umana. Prima Timoteo 3,16, senza avere una contraddizione, grande il mistero della pietà, poiché D-I-O Elohim, maiuscolo D-I-O nella Bibbia. Riportate il riferimento, chiunque si riferisce nell'originale, essa disse Elohim, nel principio Elohim, vedete? E Elohim, senza avere una contraddizione, grande il mistero di Elohim. Perché Elohim è stato fatto carne e noi lo abbiamo toccato. Elohim, velato in carne umana, il grande Geova che copriva tutto lo spazio, il tempo e dovunque, fu fatto uomo. Lo abbiamo toccato, Elohim, nel principio Elohim, ed Elohim è stato fatto carne e abitato fra noi. Cosa? Questa è la sua via, le parti del dramma. Ecco come lo mette in atto, il suo modo di rivelarsi a noi come una persona diversa. Noi siamo mortali, lui lo sa, e noi comprendiamo solo come mortali, conosciamo solo come mortali, conosciamo solo come i nostri sensi ci danno di sapere, e il resto dobbiamo crederlo per fede. Dobbiamo dire che c'è un Dio, sia che lo vediamo o meno, lo crediamo comunque, vedete? Sia che ci sia o meno, lo crediamo lo stesso perché Dio disse così. Come Abraham non poteva vedere quel figlio, niente segni, nessuna gravidanza di Sara, neanche i periodi di mestruazione, né altro. Eppure Dio disse così. Ogni speranza, persino il suo grembo era morto e la sua vita e lui se n'era andata, il suo flusso vitale si era inaridito e la sua vita era cessata dentro di lei. Eppure lui non vacillò alla promessa di Dio per mezzo dell'incredulità, ma si fortificò dando lode, sapendo che Dio era in grado di compiere ogni cosa che disse avrebbe fatto. È così che oggi dobbiamo credere a quella parola. Come accadrà? Non lo so. Dio ha detto che sarà così e ciò lo conclude. Chi è questa grande persona invisibile? Chi è questo che Abraham vide in visioni? Proprio alla fine però, egli fu manifestato in carne prima che il figlio arrivasse. Dio stesso andò da Abraham in forma d'uomo al tempo della fine. Manifestato, una volta lui lo vide in una piccola luce, lo vide in visioni, udì la sua voce, molte rivelazioni. Ma appena prima del figlio promesso lo vide in forma di uomo e parlò con lui e gli diede da mangiare carne da bere, vedete? Notate, Dio stesso velato in carne umana. Questa è la parte del suo modo d'agire. Ecco come si manifesta a noi, come manifesta l'eterna parola. Dio, Geova, fatto carne. Come in San Giovanni 1, nel principio era la parola e la parola era con Dio e nel principio era Elohim. Ed Elohim divenne la parola e la parola era Elohim. E la parola fu fatta Elohim. Vedete? È la stessa cosa che si dispiega. Come l'attributo, vedete, è in Dio. Un attributo è il vostro pensiero. Dio nel principio, l'Eterno, non era neanche un Dio, egli era l'Eterno. Non era neanche Dio. Dio è un oggetto di adorazione o qualcosa di simile. Vedete, così egli non era nemmeno quello, egli era Elohim, l'Eterno. Ma in lui c'erano pensieri, egli voleva materializzarsi. E cosa fece egli? Allora pronunciò una parola e la parola si materializzò. Ecco l'intero quadro, dalla Genesi all'Apocalisse. Non c'è niente d'errato, è Elohim che si materializza in modo da poter essere toccato, percepito. E nel millennio c'è Elohim seduto sul trono, vedete, proprio così, con tutti i suoi sudditi attorno a lui che egli ha predestinato prima della fondazione del mondo. Come un uomo che costruisce campano, forma campana, il forgiatore, ogni campana deve avere un rintocco diverso dall'altra, gli stessi materiali, però tanto ferro, tanto acciaio, tanto rame per farle dare il tintinnio. Ecco come fece Dio, egli riprodusse questo con quello, con questo, con quello, con questo, con quello, finché ottenne esattamente ciò che voleva. Ecco come scese, Dio si svelò in una colonna di fuoco tramite i profeti, poi nel figlio di Dio, il quale era Dio. Vedete, è lo stesso Dio che mette esattamente in evidenza di perfezione in perfezione, di gloria in gloria. Ecco come procede la Chiesa. Notate, durante l'epoca egli ha rivelato se stesso allo stesso modo tramite i suoi profeti. Loro non erano esattamente profeti, erano dei. Egli disse così perché quello che dicevano era la parola di Dio. Erano la carne in cui Dio era velato, essi erano dei. Gesù stesso disse, come potete condannarmi quando dico d'essere il figlio di Dio? E la vostra stessa legge dice che coloro ai quali è venuta la parola del Signore erano dei. Vedete? Così era Dio che prese forma in un uomo chiamato un profeta, vedete? E la parola del Signore veniva a quest'uomo. Quindi non era il profeta era il velo, ma la parola era Dio. La parola dell'uomo non agirà così. Vedete cosa intendo? Non può agire in quel modo, ma potenzialmente era Dio, vedete? Egli era la parola di Dio in forma di uomo chiamato uomo. Notate, egli non ha mai cambiato la sua natura, solo la sua forma. Ebrei 13:8 disse, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi non cambiò la sua natura quando venne. Egli è sempre quel profeta lungo tutta l'epoca, la stessa cosa, la parola. La parola, la parola, la parola, vedete? Egli non può cambiare la sua natura, però ha cambiato la sua forma. Ebrei 13:8 disse, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli ha solo cambiato la sua maschera. Come io sono cambiato da marito, quando nacque mio figlio, allora sono padre. Quando è nato mio nipote, sono nonno, vedete? Ma io non cambio, sono ancora io, vedete? E così è Dio. È solo che ho cambiato la mia, vedete, cambiate solo la vostra forma, vedete? Notate la natura. La cambia da un giovane a uno di mezz'età ad un anziano. Ed eccovi, vedete, cambiate solo la vostra forma. Ora non potreste dire ad un ragazzino di 16 anni quassù dire che fosse nonno. Non potrebbe essere. La sua forma deve essere cambiata. Alcuni anni la cambiano. Allora diventa nonno. Vedete cosa intendo? Però è sempre la stessa persona. La stessa persona è sempre Dio. In questo modo egli si rivela al suo popolo facendo così. Notate, durante l'epoca della colonna di fuoco, egli si rivelò al suo popolo. Nell'epoca di Gesù, egli si rivelò al suo popolo. Nell'epoca dello Spirito Santo, come figlio di Dio. Figlio di Davide, egli si rivela sempre in quel modo al suo popolo, facendosi riconoscere dalle persone. Egli è velato dietro qualcosa. Notate, nello stesso modo o la stessa natura ogni volta. Dio velato in Gesù per compiere l'opera di redenzione alla croce. Dio non poteva morire come spirito, egli è eterno, ma dovette portare una maschera e recitare la parte della morte. Egli morì, ma non poteva farlo in forma di Dio. Dovette farlo in forma di figlio, come figlio dell'uomo sulla terra, vedete? Doveva essere in forma di figlio. Poi quando tornò a Pentecoste, egli era di nuovo il figlio di Dio. Vedete cosa intendo? Afferrate l'idea? Egli doveva venire in carne umana e nessun desiderio sessuale, poiché dimostra ancora la nostra affermazione sulla progenie del serpente, vedete? Sessuale, assolutamente sesso. Non mele, sesso, proprio così, doveva esserlo. Notate qui, vedete, per ogni buon uomo, guardate quei profeti là in passato, però lui doveva essere più che profeta. Vedete, per poterlo fare doveva venire di nascita virginale, mostrando che la nascita virginale dimostrava egli doveva nascere di nascita virginale per togliere la maledizione, l'antidoto. Vedete cosa intendo? Quindi doveva essere sesso, egli lo dimostrò nella sua venuta. Non venne nel desiderio sessuale, ma tramite nascita virginale. E cambiò la sua maschera da Geova a Gesù per portare l'opera di redenzione nel dramma in cui egli stava recitando in Dio alla croce. I greci volevano vederlo in San Giovanni 12:20. Molti di voi mi hanno sentito predicare su quelle parole. Signori, vorremmo vedere Gesù. L'avete notato? Ora, i greci erano studiosi, erano uomini illustri, avevano un gran sentimento per Dio, come Paolo predicò loro sulla collina di Marte. Ed erano essi guidavano il mondo nella scienza e nell'istruzione. Erano persone illustri. Ma adoravano e credevano alla mitologia ed altro, libri d'arte, arti strane e così via. Tuttavia essi furono scossi in merito a quest'uomo che poteva guarire i malati, poteva predire cose che avvenivano precisamente, e furono scossi, così vennero per vederlo. Ora osservate attentamente, ora non mancate questo, vedete? E vennero e dissero a Filippo, che era di Betsaida: Signore, vorremmo vedere Gesù. E Filippo e un altro discepolo lo portarono da Gesù per vedere Gesù. Ora annotate proprio le parole che Gesù riferì loro, perché vennero per vedere chi lui era e non riuscirono a vederlo. Essi videro la sagoma, ma lui era nel suo tempio. Dio era nel suo tempio, velato in carne umana. Notate le parole che egli disse. Se il granello di frumento non cade al suolo, vedete, e non muore, rimane solo, vedete. L'ora è giunta, presto avverrà che il figlio dell'uomo sarà glorificato, vedete. Ed egli deve passare da questa terra, e se quest'ora non verrà, non sarete mai in grado di vederlo. Capite? Ecco, perché non potevano vedere Gesù? Egli era celato, Dio era celato. I greci volevano un Dio ed egli era qui, ma non potevano vederlo a causa del velo. Ed è la stessa cosa oggi, non possono vederlo a causa del velo. È sul loro volto. Questi greci erano celati, ovvero Gesù era celato per questi greci. Notate, egli disse loro, se questo granello di frumento non cade al suolo, rimane solo. Loro non potevano capire come, perché non riuscivano a vederlo. Là c'era un uomo, vennero per vedere Dio e videro un uomo, capite? Non riuscivano a vedere Dio perché Dio era velato per loro. Ora ricordatelo, Dio era velato in un uomo. Potevano dire, nessuno potrebbe fare queste opere se non fosse Dio. Nessuno può farlo. E come mai qui c'è un uomo, eppure le opere di Dio vengono manifestate tramite di lui? Vedete, non potevano capire che Dio era velato. Egli è velato in un uomo, come è sempre stato velato. Ma egli era velato per loro. Era nel suo tempio umano. Dio era in un tempio umano. Ora state davvero attenti. Ora egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, vedete? Dio velato, nascondendosi dal mondo velato nell'essere umano, vedete? Qui c'era Dio. Quei greci dicevano, vorremmo vederlo. E Gesù disse: un granello di frumento deve cadere e morire. Dovete morire alle vostre idee. Dovete liberarvi dai vostri pensieri. Come furono quei discepoli, non sapevano spiegare in merito al mangiare il suo corpo e bere il suo sangue. Però vedete, erano già morti a quelle cose. Erano morti per un principio, erano morti per Cristo. Non importa cosa sia o quanto egli sembrasse sconfitto, gli credevano comunque, vedete. Potevano vedere in quell'uomo, un uomo che mangiava, beveva, pescava, dormiva, ogni altra cosa. Nato qui, sulla terra, e camminava con loro, parlava con loro, portava abiti come gli altri. Ma era Dio. Così i greci non riuscirono a vederlo perché egli era nascosto a loro in un essere umano. Notate la sua parola per loro: se questo granello di frumento non cade nel suolo. Dio velato in forma di uomo si nascose ai loro occhi. Riuscivano solo a vedere un uomo. Ma quei predestinati vedevano Dio. Uno vedeva un uomo, l'altro vedeva Dio, vedete? Ed era Dio velato in un essere umano, rendendoli entrambi corretti. Ma la vostra fede in ciò che non vedete, lo credete comunque. Dio velato in un essere umano. Egli era in quella carne e quella carne era il suo velo. Il velo fu strappato, vedete, affinché Dio potesse essere manifestato. Nel Vecchio Testamento Dio era nascosto quando era sul suo propiziatorio, da un velo. Nel Vecchio Testamento Dio era nel suo Tempio. Ma il popolo entrava e adorava in questo modo, però ricordate, c'era un velo, amen, che nascondeva Dio. Sapevano che là c'era Dio, non potevano vederlo, quella colonna di fuoco non apparve più in quel luogo. L'avete notato? Non c'è una volta nella scrittura da quel tempo in cui la colonna di fuoco sia entrata dietro quel velo che si sia mai mostrata di nuovo finché non venne da Gesù Cristo. Dio era velato. Quando egli era sulla terra disse: io vengo da Dio e vado a Dio. Poi Paolo, dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, sulla strada per Damasco, ecco di nuovo quella colonna di fuoco. Cos'era? Fuori, da dietro il velo. Gloria a Dio! Egli era dietro il velo. Ora egli era dietro cosa? Un velo di pelle, vedete? Pelli di tasso, dietro il velo. E quando quel velo fu strappato il giorno della crocifissione, il velo in cui era avvolto fu strappato il giorno della crocifissione, apparve l'intero propiziatorio. Ora i giudei non potevano capire come Dio potesse avere misericordia di un popolo peccaminoso, ripugnante come noi. Ma non potevano vedere colui che largiva misericordia perché era nascosto. Era dietro il propiziatorio, all'interno, con pelli di tasso che scendevano, che lo coprivano. Prima, in passato, se un uomo andava dietro quel velo, era morta improvvisa. Amen. Oh, ricaveremo una lezione qui fra un minuto, vedete, se potete riceverlo. Andare dietro quelle pelli, persino uno dei figli del sacerdote una volta cercò di farlo e morì. Non andate dietro quel velo, l'uomo che andava dietro, perché? Non c'era ancora redenzione in quello, c'era potenzialmente, era solo potenziale e ogni cosa potenziale non è ancora la vera cosa, vedete, solo potenzialmente. Era redenzione, il peccato era coperto, non omesso, rimesso piuttosto, non rimesso, rimesso significa divorziare e ripudiare e così il sangue di pecore e capre non poteva farlo, quindi Giove era nascosto dietro un velo. Ora dietro questo velo dove egli era nascosto, entrarci, un uomo che cercava di entrarci cadeva morto. Ma da Pentecoste, dalla crocifissione, quando quel velo fu strappato da cima a fondo per quella generazione, Gesù era quel Dio velato. E quando egli morì al Calvario, Dio mandò fuoco e fulmini e strappò quel velo da cima a fondo. affinché l'intero propiziatorio fosse in piena vista, ma erano troppo ciechi per vederlo. Come Mosè disse qui, sebbene, o Paolo disse, leggendo di Mosè, quando viene letto Mosè, sinora, quel velo è ancora sul loro cuore. Oh, fratello, sorella, ecco cosa fecero i giudei quando il velo fu strappato e portò Dio in piena vista, appeso alla croce. Egli era in piena vista, ma non potevano vederlo. Potrebbe essere possibile che i gentili abbiano fatto la stessa cosa? Oh Dio, quando hanno avuto l'epoca della Chiesa del Figlio di Dio. Ma ora, quando il velo di questa denominazione è altro, questo velo di tradizione che abbiamo fin da Pentecoste, quando le tradizioni di Chiesa sono state strappate, le cose che le persone hanno detto, i giorni dei miracoli sono passati e queste cose, e Dio ha tolto il velo da ciò e l'ha portato in piena vista, e sono pronti a crocifiggerlo di nuovo esattamente lo stesso. Dio svelato in piena vista. Loro avrebbero dovuto vedere che egli era là. Eppure era troppo comune, era un uomo comune, non potevano vederlo. Vedete, là c'era un uomo. Ebbene, dissero, questo tizio, da quale scuola è venuto? Ma ricordate quando quella lancia colpì il suo corpo, quello spirito lo lasciò. Il tempio, i massi del sacrificio si rivoltarono e i fulmini si abbatterono attraverso il tempio e strapparono il velo. Cos'era? Là c'era il loro Dio appeso al Calvario ed erano troppo ciechi per vederlo. Lo ha portato in piena vista e non lo vedono ancora. Sono accecati. Dio velato in un essere umano. Ricordate, egli poi ritornò a Paolo dopo ciò e a Pietro nella prigione come colonna di fuoco. Lo ricordate? Ma negli ultimi giorni egli deve tornare di nuovo. Ma una colonna di fuoco deve tornare di nuovo per manifestare il Figlio dell'uomo, vedete? Per mostrare la parola, la luce. Le tradizioni sono state e saranno spazzate via. Niente la molesterà, sarà fatta ad ogni modo. Dio abbatterà proprio quelle denominazioni e tradizioni. Con che tipo di spirito lo farà? Come egli fece in primo luogo. Guardate cosa fece ai giorni di Elia, ai giorni di Giovanni. Non pensate di dire dentro di voi abbiamo Abram per padre? Vuoi che Dio è in grado da queste pietre di suscitare figli ad Abram, vedete? Non pensate perché appartenga a questo e appartenga a quello, vedete? Dio che strappa via il velo, vedete? Per mostrare chi egli è. Vedete, osservate il velo quando ora si strappa qui, ora lo troviamo. Ora, e una volta se un uomo attraversava quel velo era morte improvvisa. Ora è morte, non passerà attraverso di esso. Amen. Se non potete spezzare quel velo di tradizione, sfondare quel muro di denominazione, per vedere Dio nella sua potenza e morte, dove una volta entrarci significava morire, adesso restarne fuori significa morire. L'intero propiziatorio è posto in piena vista, chiunque può vederlo, il velo è strappato, gloria a Dio, l'intero propiziatore appare in piena vista. Come poteva Dio avere misericordia di peccatori ripugnanti come noi? Quando si nascose era un mistero e ora si vede chiaramente o in piena vista rivelato dalla sua parola. È sempre la parola del continuo la quale è Dio, è la parola che lo apre. Se quelle persone avessero conosciuto la parola di Dio nel giorno in cui Gesù morì, avrebbero visto il propiziatorio, avrebbero visto chi egli era. Allora chi era quello? Perché il velo si è strappato? Ricordate, entrarci significava morire, nessuno poteva vederlo. Mosè lo vide in una forma, era un vortice, era una schiena d'uomo. Ebbene, eccolo, una schiena sanguinante, quello stesso uomo. Cos'era esso? Dio voleva mostrar loro il propiziatorio. Dio voleva mostrar loro chi fosse. Così il velo nel Tempio fu strappato da cima a fondo dalla mano di Dio lassù e mostrò Dio in piena vista. Era Gesù Cristo appeso alla croce, il propiziatorio. E che cos'era? Le persone erano troppo cieche per vederlo. Ora si ripete di nuovo le loro tradizioni. Come allora il giorno di Pentecoste la parola venne ed era in forma di Figlio di Dio ed essi cominciarono ad organizzarlo a Nicea, Roma. E per prima cosa andarono dalla Metodista Battista Presbiteriana Pentecostali e così via. È una tradizione organizzata al punto che un uomo non sa dove si trova. ma gloria a Dio, egli ha promesso negli ultimi giorni ciò che avrebbe fatto. Avrebbe mostrato la sua parola in piena vista, l'avrebbe aperta di nuovo davanti a noi, vedete, aperta. Se solo avessero conosciuto la parola, avrebbero riconosciuto chi era Gesù. Se solo un uomo conoscesse la parola di Dio, riconoscerebbe l'ora in cui viviamo e ciò che sta avendo luogo. Rifiutano proprio di dare ascolto a quella parola, le loro tradizioni. Cosa indusse quei giudei a vederlo? Cosa? Sembrava che avrebbero potuto vedere realmente, perché la cosa era aperta. Fu aperta per uno scopo. Perché c'è questo risveglio ora? Come potrebbe prosperare? Come potrebbe essere benedetto? Non mi importa quante imitazioni abbia, né altro non fa. Quando Mosè uscì ci fu una moltitudine mista che lo seguì, ma per cosa venne fatto? È Geova stesso che toglie il velo di Dio per mostrare la differenza tra il giusto e l'errato. Qual è? Metodista, battista, presbiteriano? Chi ha ragione? La parola di Dio ha ragione? Che ogni parola d'uomo sia menzogna, la mia la verità. A Dio non serve nessun interprete, egli compie la propria interpretazione. Egli la manifesta e fa ciò dall'interpretazione. Dio svela se stesso. Oh my! Proprio fra di noi vediamo la sua grande mano dire queste cose, fare queste cose. Ho qualcosa su questo stasera, vedete? Come osservare la mano di Dio, ciò che essa compie, come si dispiega. Vedete? E la gente dice, oh, quello è assurdo, quello là è fanatismo, non c'è niente in quello, è un'assurdità, è Belzebù, è un diavolo, è chiromanzia, è questo. Vedete? La stessa cosa che dissero di lui. Oh, Chiesa, e se questo nastro uscirà, non potete vedere i ministri del Vangelo dove vivete? Non potete vedere l'ora in cui ci troviamo? Dio che mostra se stesso mette da parte. Guardate, egli prese quel velo del Tempio e lo fece a pezzi affinché potessero vedere Dio in piena vista, ed erano troppo ciechi per vederlo. Ed egli ha fatto la stessa cosa oggi, mettendo la sua parola proprio davanti ciò che ha promesso. Ogni promessa nella parola è proprio davanti a noi in piena vista. Sapete cosa fa la Chiesa gentile? La stessa cosa che fece la Chiesa giudaica. Troppo cieca per vederlo. Ecco tutto. Sarà sui loro cuori proprio come fu in quel giorno. Notate, morte, restare lontano da essa adesso. Dovete entrare in essa attraverso questo velo o non entrerete. Come poteva Dio avere misericordia di loro? Ma ricordate cos'era. Dio che manifestava cosa c'era dietro quel velo. Osservate cosa c'era dietro il velo, la parola, cosa velava, la parola, cos'era? Essa era nell'arca. Quel velo nascondeva la parola, vedete? E Gesù era quella parola, ed egli è quella parola, e il velo della sua carne la nascondeva. E oggi il velo della tradizione nasconde di nuovo la parola dicendo non è così, ma essa è così. Dio testimonia di essa prorompendo lui stesso tanto luminoso quanto il sole davanti a tutti e mancano di vederla. Dio abbi pietà di noi. In simbolo Mosè veniva dalla presenza di Dio con la parola di Dio per quell'epoca. Ora osservate, ora siamo in Esodo 19, non mancate questo ora. Esodo 19, Mosè veniva dalla presenza di Dio, o 20 e 21, 19, 20 e 21. Mosè veniva dalla presenza di Dio, era stato nella parola, la parola era stata scritta. E lui nella presenza di Dio con la parola, aveva la parola per quell'epoca, c'è una parola per ogni epoca. E Mosè facendosi avanti, il suo volto splendeva così tanto, vedete? La parola era in lui, pronta per essere manifestata, annunciata al popolo. La vera parola, Dio l'aveva scritta ed era con Mosè, notate, essa era con Mosè ed era pronta per essere manifestata. Egli era la parola per loro, era la parola vivente, nascosta, veloce, stesso. Mosè dovette mettersi un velo sul volto, perché lui era quella parola. Amen. Finché quella parola veniva resa nota, Mosè doveva velarsi. Amen. La vedete? Ovunque sia la parola, è velata. Mosè aveva la parola, ora ricordate, dopo che la parola veniva manifestata, Mosè era di nuovo Mosè, capite? Ma mentre quella parola era in lui affinché la distribuisse, lui era Dio. Ebbene, non era più Mosè. Lui aveva la parola del Signore per quell'epoca, nulla poteva toccarlo finché non avesse finito, aveva con sé quella parola. Così quindi quando lui veniva le persone giravano la testa, non potevano capire, erano stati trasformati, lui era una persona diversa, veniva con quella parola e si metteva un velo, disse la Bibbia, sul volto perché aveva la parola e lui era la parola per loro. Ora guardate, se Mosè, oh fratello, questo sarà un insulto, ma se Mosè, come Paolo disse qui in Seconda Corinzi al terzo capitolo, se Mosè doveva velarsi il volto con quel tipo di gloria su di lui, vedete, perché quella era gloria naturale, era una legge naturale. E se Mosè, sapendo che quella legge doveva perire, eppure la gloria era così grande che accecava il popolo, perciò dovevano mettere un velo sul suo volto. Quanto più grande sarà essa, gente spiritualmente accecata. Quella gloria doveva svanire, ma questa gloria non svanirà, capite? Mosè aveva delle leggi carnali, la condanna, nessuna grazia né altro, vi condannava soltanto. Ma questa di cui parliamo, quella non aveva perdono, vi diceva solo cos'eravate. Questa vi dà una via di scampo. E quando quella parola viene svelata, oh my, che tipo di volto sarà? Essa dovrà essere velata, deve essere velata. Ora notate. Così lo spirito è velato in un tempio umano, vedete. Egli deve pronunciare parole naturali con un velo naturale. Ora Paolo parlando qui e in questo senso lo spirito parola, noi siamo ministri non della lettera, la legge, ma abili ministri dello spirito, poiché lo spirito prende la lettera e la manifesta. Quella era solo legge, dovevate andare a guardarla, dire non commettere adulterio, non rubare, non mentire, non fare questo, quello, l'altro. Vedete? Dovevate guardarla. Ma questo è lo spirito che viene sulla parola promessa per questa epoca e realizza e manifesta non due tavole di pietra, ma la presenza del Dio vivente. Non un pensiero mitico che qualcuno ha inventato, qualcuno, un trucco, ma la promessa stessa di Dio rivelata e resa manifesta proprio davanti a noi. Dietro che tipo di velo sarà quella? E per perdere quel... Vedete, quella era così grande che persino il popolo dissero quando videro Giova scendere in questa colonna di fuoco e iniziare a scuotere la terra e le cose che fece, il monte in fiamme. E persino se qualcuno cercava di andare a quel monte periva. E se era così grande che anche Mosè temette il terremoto. Quindi se quella volta gli scosse solo il monte, questa volta scuoterà cieli e terra. Che ne di questa gloria? Se quella fu velata da un velo naturale, questa è molto velata da un velo spirituale. Perciò non cercate di guardare il naturale. Fate breccia nello spirito e vedete dove siete. Vedete in che ora viviamo. Ha senso per voi? Vedete, essa è un velo spirituale sulle persone. Dicono, sono metodista, sono buono quanto chiunque, sono battista e sono pentecostale. Non vi accorgete, quella cosa è un velo tradizionale. Nasconde Dio da voi. Sono le cose che vi trattengono dal godere tutta. Oh, dite, io acclamo e salto su e giù. Egli disse ogni parola, Eva credette ad ogni parola eccetto una, vedete? È tutta la parola di Dio, la promessa di quest'ora manifestata, vedete? Notate ora mentre proseguiamo, c'è tanto qui di cui parlare, però circa 20 pagine, ma c'ho di appunti, ma io non parlerò proprio su tutti, vedete, farò in fretta. Lui si velò con un velo naturale prima di poter parlare la parola al popolo. Adesso Dio deve velarsi come ha promesso in carne umana. Dio, lo afferrate? Dio deve velarsi in carne umana e porre su di loro un velo spirituale, dire beh, sono questo e sono quello, per parlare al popolo. Quando è il velo, che è il velo tradizionale, è strappato in due, allora poiché ciò che dicono, beh, i giorni dei miracoli sono passati. Un tale mi ha detto l'altro giorno, un caro predicatore battista in ascolto, è venuto da me, il fratello Green, e ha detto, fratello Branham, c'è una cosa che ho contro di te. Ha detto, tu cerchi di far sì che la gente, è stato là, al Ramadain, quando abbiamo tenuto la riunione laggiù. Ha detto, tu cerchi di far sì che le persone credano in un'epoca apostolica per vivere oggi come fossero nell'epoca apostolica. Ha detto, l'epoca apostolica è cessata con gli apostoli. Ho detto, davvero? Sì. Ho detto, chi era il portavoce nell'epoca apostolica? Ha detto, i 12 apostoli nell'alto salaio. Ho detto, allora Paolo era escluso. Ho detto, il portavoce era Pietro. E Pietro disse il giorno di Pentecoste, quando videro avvenire tutto questo e lo Spirito Santo operare, lui disse, la promessa è per voi e per i vostri figli e per quanti verranno per molto tempo ancora, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Se egli sta ancora chiamando, allora la stessa cosa è qui. Allora quando cessò l'epoca apostolica? L'epoca apostolica cesserà quando Dio cesserà di chiamare. Non ha detto niente, ma ha preso il suo cappello e se n'è andato. Serve la parola per farlo, è la parola. Gesù disse a Satana, sta scritto, vedete, eccolo, sta scritto. Ho detto, Pietro disse che non avrebbe avuto mai fine. Per quanto il Signore ha chiamato, questa benedizione era per loro. Ora di te gli ha cessato. Quando? Senza offesa? Ho detto, no, Signore, per niente, vai avanti. Proprio là, vedete. Pietro disse che era per chiunque Dio avrebbe chiamato, avrebbe ricevuto la stessa benedizione apostolica. Quella è la parola del Signore, vedete? Ora il velo naturale, Dio la parola, velato in carne umana. Che cos'era? Dio era velato in Mosè. Dio era in Mosè velato e la presenza di Dio era in lui. Egli era così perfetto con quella parola così in lui che doveva velarsi il volto. Ed era un profeta rivendicato che dispiegava la parola e diceva loro, non dovete, dovete e non dovete, vedete? Per dare la sua parola a quella generazione, egli si velò in un essere umano. O la parola avrebbe accecato anche i chiamati fuori, vedete? Persino le persone che erano là fuori non potevano sopportare di vederlo. In Esodo troviamo che dissero, che parli Mosè, non Dio. Vedete perché la colonna di fuoco non appare molto? Vedete? Dio disse, io farò così, susciterò loro un profeta, amen, ne susciterò uno per loro, ed egli venne proprio esattamente, susciterò, ed egli avrà, sarà la parola. Egli disse, se vogliono vedere cos'è la parola, disse, ora Mosè, ti sono apparso là il pruno ardente, disse, scenderò e infiammerò quel monte, disse, essi vedranno che hai detto la verità, io apparirò qui nello stesso modo ardente, apparirò qui e dimostrerò al popolo, rivendicherò il tuo ministero. Ecco cosa egli disse qui a Mosè, in poche parole. Notate, gli disse, ora io ti glorificherò davanti al popolo, disse, ora hai detto loro che io ti ho incontrato laggiù in un pruno ardente, adesso scenderò lo stesso fuoco e farò sì che il popolo veda che non hai mentito in merito a ciò, potete dimostrarlo anche scientificamente se volete, vedete, io verrò proprio giù e glielo farò sapere. E quando egli cominciò a tonare, quando Geova cominciò a tonare, il popolo disse, no, non lasciare che parli Geova, noi moriremo. Vedete, egli doveva essere velato, così Dio si velò in Mosè e diede a Mosè la parola. E Mosè scese e parlò la parola del Signore con un velo sul volto. E così Geova velato in forma di profeta, perché avrebbe assolutamente... E Dio disse che non avrebbe più parlato loro in quel modo. Avrebbe parlato loro solo tramite un profeta. Quello è l'unico modo in cui egli avrebbe parlato da allora in poi. È l'unico modo in cui egli abbia mai parlato, proprio così. Mai in un altro modo, egli non mente. Notate, solo Mosè aveva la parola. Ora, non c'era un gruppo che era sceso, non c'erano solo i farisei o i sadducei, né era una certa setta o un clan, era Mosè. Egli prese un uomo, non può prendere due o tre menti diverse. Egli prende un uomo, Mosè aveva la parola e Mosè soltanto. Non l'aveva neanche Giosuè, nessun altro l'aveva. Amen. Giosuè era un generale, Giosuè era un comandante dell'esercito, Giosuè era un credente, un cristiano. Però Mosè era un profeta, la parola non poteva venire a Giosuè, doveva venire a Mosè. Lui era il profeta maggiore dell'ora. Notate, la parola non venne a Giosuè finché Mosè non se ne fu andato. No, Signore. Dio tratta con uno alla volta, Dio è uno, vedete? Ora solo Mosè aveva la parola, non un gruppo. Guardate, Dio avvertì tutti di non provare a seguire Mosè dentro quel velo. Imitatori, vedete?
Woman, man, priest, whoever it was.
Donna, uomo, sacerdote, chiunque fosse, quanto pio, quanto uomo, quanto onore, quanto essi fossero. E gli avvertì che venga solo Mosè, e se un uomo, persino un animale, lo tocca, dovrà essere ucciso proprio là. Non fate irruzione in quel velo appartiene ad una persona. Quel messaggio è uno, vedete. Nel tempio un uomo entrava una volta all'anno, unto e preparato ad entrare, non per portare fuori la parola, ma per offrire il sangue. Persino per entrare là davanti ad essa, uno soltanto. Ogni altro uomo moriva, vedete. Adesso muoiono spiritualmente. Questo è un velo spirituale, vedete? Quello era un velo naturale, questo è velo spirituale, vedete? Continuano ad andare proprio là dietro, potete dirglielo. Oh, lo so, ma io ho detto andate avanti, non importa, dice solo, ricordate l'ultima piaga in Egitto, fu la morte prima dell'Esodo. L'ultima piaga sulla terra è la morte spirituale prima dell'Esodo. Poi saranno cremate, trasformate in polvere e i giusti cammineranno sulle loro ceneri. Ma l'ultima cosa è la morte spirituale, rigettare la parola. Ora notate, Dio avvertì ogni persona di non provare a seguire Mosè dentro il velo di fuoco. Mosè doveva essere velato, doveva uscire da là. Mosè entrava come Mosè, entrava in questa colonna di fuoco e quando usciva di nuovo era velato. Perché lui entrava là senza le sue tradizioni, le tradizioni degli anziani. Lui aveva visto la colonna di fuoco, ma ora entrava nella colonna di fuoco, vedete? Amen! E si faceva avanti, velato. La parola di Dio in un uomo velata. Eccolo uscire camminando. Oh my! Posso vederlo? Avvertì che nessun altro ci provasse. Nessuno poteva imitare quello. Fareste meglio a non farlo, vedete? Perfino un sacerdote, un santo uomo, chiunque fosse, cardinale, vescovo, ogni altra cosa che cercasse di entrare in quel velo, moriva. Dio li avvertì, non ci saranno imitazioni. La sua parola è rivelata ad uno, lo è sempre stato. Un profeta veniva con la parola del Signore ogni epoca, ogni volta attraverso la scrittura. La parola viene ad uno, in ogni epoca la stessa cosa, anche nell'epoca della Chiesa, dalla primissima all'ultima. Altri hanno i propri posti, è vero, notate, ma stiano lontani da quella colonna di fuoco, vedete? Che lezione apprendiamo qui, vedete? Tutti vogliono essere un Mosè e tutti, ricordate cosa dissero Datan e gli altri laggiù, dissero, ora Mosè aspetta qui solo un minuto, ti fai carico di troppe cose, vedi? Ora qui ci sono altri uomini che Dio ha chiamato. Quello è vero, loro tutti seguivano bene finché procedevano, ma quando uno cercò di farsi avanti e prendere il posto di Dio che gli aveva dato a Mosè, che era predestinato e ordinato a quel compito, cercò di prenderlo. Il fuoco scese, aprì la terra e l'inghiottì proprio dentro di essa, vedete? Vedete? State attenti, vedete? Solo siate un buon cristiano devoto a Dio, che crede alla parola, vedete? State lontani da quella colonna. Che lezione! Dio prima era apparso a Mosè in un bruno ardente. Dio era velato nella colonna di fuoco. Adesso ascoltate molto attentamente ora per un minuto. Dio prima venne da Mosè e gli era velato. Dio era in una colonna di fuoco, nascosto dietro un pruno, vedete? Come dietro le pelli, vedete? Dietro, presso il propiziatore all'altare, vedete? Egli era velato, egli è sempre velato. E quando venne da Mosè era in una colonna di fuoco, velato nella colonna di fuoco. Però qui davanti al popolo Dio lo rivendicò tramite la stessa colonna di fuoco, vedete? Mosè disse, osservate, state leggendo, state lasciando allontanare le vostre idee, potete farlo, potete, chi ha orecchie, oda, vedete? Quando Dio apparve a Mosè, fu in una colonna di fuoco quando lo chiamò al suo ministerio. E Mosè venne e lo disse al popolo. Non potevano crederci, eppure compì miracoli e altro. Ma questa volta egli apparve visibilmente, scientificamente, e rivendicò il ministero di Mosè d'essere lo stesso Dio che gli parlò. Perché apparve nella forma della colonna di fuoco e infiammò il monte. E venne a Mosè in un pruno, gli parlò. Benissimo. La prima apparizione di Dio a Mosè nel pruno ardente, il velo, davanti al popolo. Dio nuovamente ve lo rivendicò Mosè tramite il velo. Velandosi con lo stesso fuoco, la stessa colonna di fuoco scese da allora, da loro, così potevano solo udire la parola di Dio. L'afferrate solo la parola, udivano la sua voce, perché per loro Mosè era la parola vivente. Mosè, vedete, Dio aveva dimostrato così tanto quella parola tramite Mosè, vedete. Mosè disse, Dio disse a Mosè, scendi là, io sarò con te, egli è, nulla resisterà davanti a te, io sono colui che sono. Mosè scese e disse, forse potreste non credere a questo, ma Dio mi è apparso nella colonna di fuoco e mi ha detto queste cose. Oh, a noi accadono ogni genere di cose simili, Faraone disse, su via. Il pastore Faraone disse, beh, hai fatto un trucco da mago da 4 soldi. Bene, ho qui maghi che possono mutare un serpente in un bastone in serpente. Venite qui, maghi, e andarono là e fecero la stessa cosa. Mosè sapeva, niente l'avrebbe turbato, quanti imitatori avessero non faceva alcuna differenza. Mosè rimase proprio tranquillo. All'improvviso strisciarono un po' intorno e subito il serpente di Mosè ingoiò gli altri, vedete? Perché? Come quegli apostoli non potevano spiegarlo. Mosè non sapeva come Dio lo avrebbe fatto, però l'avrebbe fatto. Ricordate, gli disse che gli ambre e gli anni ritorneranno negli ultimi giorni, vedete? Imitazioni. E se durebbero gli stessi eletti, se fosse possibile. Matteo 24:24, vedete? Esattamente le stesse cose, fanno lo stesso tipo di miracoli e ogni cosa. Guardate quella parola, guardate quella parola. Se l'uomo dice di fare un miracolo e vuole ancora credere che ci sono 3 dei e ci sono tutte queste varietà. Allontanatevi da quel tipo, sappiamo che è errato, vedete? Non c'è tale cosa, vedete? La parola, ogni parola che procede dalla bocca di Dio, Genesi, una parola. Qui disse non togliete né aggiungete una parola, vedete? Deve essere quella stessa parola, vedete? Notate, il popolo vide che era accaduto qualcosa. Mosè era stato velato come un... Lui era un profeta e Dio ora aveva rivendicato la sua parola, scese là. E vide segni e miracoli. E poi, bene, questo popolo si separò da solo. Una chiesa, vedete? Chiesa significa chiamati fuori, vedete? Dopo che furono chiamati fuori dal mondo e divennero un popolo. Vedete, allora Dio si fece riconoscere nell'essere quella colonna di fuoco. Dimostrò il messaggio di Mosè, vedete? Egli era la colonna di fuoco. Avrebbero potuto scattarne la foto, credo, se avessero avuto una macchina fotografica, perché era tutto in fiamme. Ma loro lo dimostrarono. Dio dimostrò che il messaggio era giusto. Il messaggio era vicino, tutto lo era. Allora stavano per fare l'esodo. Velò il suo profeta per questo popolo dell'esodo. Il popolo, pensate, vide che gli era successo qualcosa. Ora lui era diverso dagli altri israeliti. Lui era diverso, il suo messaggio era diverso, lui era diverso dai sacerdoti, era diverso da tutto. Vedete, era una persona diversa. Il popolo vide che era successo qualcosa. Dio si era velato nel suo profeta per esprimere a loro le sue parole. Ecco cosa aveva fatto egli. Mosè per il popolo era quella parola vivente velata dalla colonna di fuoco, esprimendo ciò che più tardi doveva essere velato dietro pelli di tasso, vedete? La parola doveva venire da Mosè prima, vedete? Mosè aveva la parola e se erano scritte da Dio nessuno poteva interpretarle. Mosè doveva interpretarle prima. Ecco perché si velava il volto, perché lui... Lo vedete? Vedete? Eccola qui, potremmo prenderla, portarla ed ogni altra cosa là, però deve essere rivelata. Per rivelarla Mosè doveva diventare Dio per il popolo. Dite una cosa assurda. Ebbene, gli disse anche lui stesso, disse a Mosè, tu sarai Dio, Aronne sarà tuo profeta, vedete? Così eccolo arrivare, vedete? Doveva velarsi, perché Dio è sempre dietro un velo. Oh, mai, lo vedete? Dio ha nascosto dal pubblico. Disse, padre, ti ringrazio, tu l'hai nascosto dai savi e dai prudenti, l'hai rivelato ai piccoli fanciulli, a coloro che vogliono apprendere, vedete? Dio nascosto dietro il velo, Mosè si velò il volto, Mosè quindi era la parola vivente velata. Il popolo vide quella colonna di fuoco, disse, ora siamo soddisfatti, vedete? Che parli Mosè, vedete, non sia Dio a parlare, altrimenti moriremo. Mosè entrò proprio in quella colonna di fuoco, vedete? E ora disse, gli disse, ora io non parlerò più a loro così, darò loro un profeta, vedete? Ed ecco come egli ha sempre fatto, vedete? Disse, ora lascia che salgano, ma questo profeta doveva avere questa parola. Se è velato con una tradizione, non l'ha inviato Dio. Se è velato con la parola, Dio la rivendicherà. Dio interpreta la sua parola. Mosè le pronunciava, Dio le interpretava. Amen. Mosè diceva, il Signore ha detto così, e il Signore faceva proprio quello che diceva. Quello lo rendeva giusto. Ora egli disse, ora Mosè, comprendi? Il popolo ora comprende, vedi? Ti ho messo in mostra, ti ho rivendicato. Dio si è rivelato in questo profeta per parlare la sua parola al popolo. Mosè per loro era il Dio vivente, la vivente parola di Dio resa manifesta. Ecco perché il suo volto è velato, capite? E sapete che la stessa cosa oggi è velata in un genuino cristiano per gli increduli? Vedono quelle donne coi capelli lunghi e altro, dicono sia, guardate quel vecchio modello. Le donne si avvolgono i capelli sul retro, dicono, ha una ruota sgonfia, la ruota è discorta lassù. Vedete, se è tutta velata, sono ciechi. Oh, dicono, ho un PHDL, non mi importa cosa abbiate, siete ancora ignoranti della parola, è esattamente giusto. Oh, quello è qualcosa di minore, io prendete prima le piccole lezioni. Che ne è delle persone che dicono di essere velate nella presenza di Dio e predicano una tradizione di chiesa? Oh, bontà divina, che aggiungono e tolgono ogni altra cosa. Aggiungendo i loro argomenti ai loro pensieri e non la parola di Dio, vedete? Che tipo di velo? Quello è un velo ecclesiastico. Dio ha strappato quel velo completamente. Dicono, non c'è una tal cosa come profeti. Non c'è una tal cosa come apostoli e profeti in questi ultimi giorni. Non c'è una tal cosa come la guarigione divina. Non c'è più una tal cosa come veggenti. Non c'è una tal cosa come l'adempimento di Marco 16. L'epoca apostolica è passata. Essi l'hanno velato per la gente, ma Dio è uscito proprio col suo Santo Spirito di fuoco e ha strappato quella cosa dalla cima al fondo. Dio ha strappato il velo. Mosè era il velo, la vivente parola di Dio velata dietro carne umana. La colonna di fuoco era in Mosè, senza dubbio, dicendo cosa più tardi doveva essere velato dietro pelli. Vedete? Ora quella, la parola fu generata, poi fu scritta, poi fu posta dietro e velata nuovamente perché Dio è stato sempre in quella parola. Amen. Egli è la parola, sempre. Egli era in quella parola, ecco perché quella parola doveva essere velata. Oh, fratello, sorella, l'afferrate, guardate, non vedete, è stata velata durante quest'epoca, secondo ciò che Dio disse, e sarà aperta negli ultimi giorni, quei sette suggelli sarebbero stati spezzati, e l'intera cosa apparirebbe alla vista della gente, ciò che è avvenuto del continuo, l'ora del messaggio del settimo angelo, tutti i misteri di Dio sarebbero resi noti in quell'Elia, quest'ultima ora. Come Cristo è messo fuori dalla sua Chiesa, il Figlio di Dio, come Egli è rivelato di nuovo come Figlio dell'uomo, come la Chiesa deve essere posta in ordine ad ogni cosa per l'ultimo giorno. Nessun credo, nessuna denominazione. Solo assolutamente la parola che vive nell'individuo. Prenderò uno e lascerò l'altro. Prenderò questo e lascerò quello, vedete? C'è solo, non ci sono legami, né denominazioni, né vincoli, né nulla. È il cuore con Dio, è Lui soltanto, vedete? Notate, velato in carne umana. Mosè con quella parola, dicendo ciò che dopo doveva essere posto dietro pelle di tasso, cosicché, così è Cristo il nostro Mosè. Cristo è il nostro Mosè. Egli era Dio, velato in carne umana, velato nell'umanità, nella carne. proprio così. Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli era velato da pelle di tasso, egli era velato e questa volta egli è stato velato in un uomo, capite? Notate ora, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Promise la sua parola a quest'epoca. Egli ancora Cristo, la parola promessa a quest'epoca, velata in carne umana. La parola è Dio. L'unzione è una persona. La parola Cristo significa un unto, vedete? L'unto. Quindi Mosè era Cristo nei suoi giorni. Lui era l'unto. Geremia era Cristo nei suoi giorni con una porzione della parola per quel giorno. Ma quando venne Gesù, egli venne come l'unto, redentore, quello era sia Mosè che tutto quello che c'era in Mosè e tutta la parola e tutta la deità corporale era in lui. Ecco perché l'intero velo del tempio fu strappato e il propiziatore apparve in perfetta vista. Egli era l'unto. Notate ora, il velo in carne umana, anche la parola promessa per quest'epoca deve essere velata. Notate, i membri di chiesa amanti del peccato e i peccatori non riescono a vederla a causa del velo umano. Ecco perché non poterono vederlo. Beh, egli è un uomo, da dove è venuto? Che tessera d'associazione? A quale chiesa appartiene lui? Voglio parlare su questo stasera. A quale chiesa appartiene lui, vedete? E così, vedete ora, a quale chiesa appartiene? A quale gruppo? Quale facoltà ha fatto? Dove ha ricevuto la sua istruzione? Beh, quest'uomo è nato secondo la tradizione o secondo la sua leggenda qui. Quest'uomo è nato fuori del sacro vincolo matrimoniale. Ebbene, egli certo è dal diavolo, vedete? È del diavolo, è nato fuori dal sacro vincolo matrimoniale e Giuseppe l'ha sposata solo per impedire che fosse lapidata perché era un'adultera. E quell'uomo si è fatto avanti per dire a noi, sacerdoti, cosa fare. E Dio era là rivelando quella parola, gridando, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gli stessi cantici che cantavano nel Tempio che Davide aveva fatto per loro anni prima, riferendosi a Cristo. Tutte le mie ossessi mi considero, mi hanno trafitto mani e piedi. E si trovavano là cantando. Quando quello è proprio quell'uomo stava morendo sulla croce. E quando finirono e il... Quando egli morì, il Dio del cielo scese come fece sul monte Sinai con fuoco santo e bruciò quel velo del tempio da cima a fondo. Lo strappò. E cosa potevano fare? Guardare proprio là fuori dalla finestra del Tempio al Calvario. E là c'era Dio in piena vista, il sacrificio. Ma essi non lo vedono ancora oggi. Dio in quest'ultimo giorno ha strappato via quelle tradizioni e portato proprio in piena vista la parola per quest'epoca e non la riconoscono ancora. Non la riconoscono proprio. È così semplice, vedete, è così semplice. È così lontana dalle cose del mondo. L'altro giorno ho predicato ad un certo raduno su essere uno svitato. Uno di questi giorni voglio parlare su questo, essere uno svitato. Siamo tutti degli svitati per qualcuno, così io lo sarò per Cristo. Paolo disse che era considerato uno pazzo. Certo, dovete esserlo. Vedete, serve un dado per tenere le cose insieme, vedete? Proprio così. Dunque notate il velo, la carne umana. No, ora, le persone amanti del peccato non potrebbero vederlo. Quelle persone religiose, tradizionali, non potevano vederlo perché egli era un uomo. Perché? Quella carne umana nascondeva Dio. Ora, se egli fosse stata una grande colonna di fuoco che scendeva, vedete, una grande colonna di fuoco fosse scesa e avesse mostrato loro ciò che egli era, che era questa grande colonna di fuoco, avrebbero potuto crederlo se Geova fosse andato in giro. Ma vedete ciò che egli fece affinché potesse andare oltre tutte quelle persone intelligenti, sagge, egli si rivelò come promise a Mosè, vedete? Io parlerò loro tramite un profeta. Ed egli era il figlio dell'uomo, un profeta, e alcuni di loro lo riconobbero. Circa un centesimo dell'1% nel mondo lo credette, gli altri no. Ma egli lo era proprio lo stesso. Ma là c'era il potente Dio in piena vista, il propiziatorio. Egli morì quando i suoi stessi figli là dicevano, non lo vogliamo, uccidetelo! Gli sputarono. Un simbolo in passato, quando Davide stava lasciando il Tempio, era rigettato. Scese per strada e un piccolo tizio zoppo si fece avanti lentamente. Non gli era mai piaciuto, lo chiamò vecchio ipocrita o qualcosa. qualcosa del genere. Gli sputò proprio in faccia e quella guardia sguainò la spada e disse: permetterò che la testa di quel cane resti attaccata e sputi sul mio re. Davide disse: lascialo stare, gliel'ha detto Dio. Davide probabilmente non sapeva cosa diceva. Salì sul monte guardando indietro piangendo. 800 anni dopo il figlio di Davide saliva lo stesso monte guardando piangendo su Gerusalemme, un re rigettato, e gli sputarono in faccia. Non lo vedete? È la stessa cosa. Vedete, quella parola che arriva proseguendo oggi è sempre rigettata dalla maggioranza, vedete? È creduta nella minoranza. Ora, vedete, essi non potevano crederla, quei greci, non riuscivano a vederlo. Egli era nel suo tempio umano. Ebbene, dicevano, quest'uomo si chiama Gesù, viene da Nazareth. Ora, avevano solo un nome in quei giorni là, come John, Jim. Dicono John da Jeffersonville, Jim da New Albany o qualcosa del genere, vedete? Disse, questo è Gesù di Nazareth. Comunemente si crede che sua madre sia stata messa incinta da un soldato, vedete? E quindi ecco esattamente cosa credevano, certo. E diciamo che dicevano dunque, e questo è Gesù di Nazareth, vedete? Chi è lui, vedete? Non potevano comprenderlo. Ma ebbene, questa parola per quel giorno, quando egli predicava, disse, investigate le scritture in esse, pensate ad avere vita eterna, ed esse testimoniano chi io sono. Se non potete credermi, dimenticatemi come vero, credete alla parola che viene avanti. Due sono una testimonianza. Egli disse, io parlo e il Padre parla per me. Amen. Proprio così. Io parlo della parola di oggi e il Padre la conferma. Ora per voi questo è un testimone? Lo è, vedete. Ecco come deve essere adempiuto. Notate ora in Seconda Corinzi, terzo capitolo e sesto versetto. Il vecchio tempio ospitava Dio dietro vecchi pelli dai giudei. Quando il vecchio velo fu strappato ancora, i giudei, accecata a chi egli era e chi egli è ancora. E poi Pentecoste rivelò chi era il vero e vivente Dio quando quel velo fu tagliato in due con Dio dalla cima. Perché quel velo fece questo? Perché lo fece? Perché è venuto un tale messaggio oggi per fare ciò che ha fatto? Perché è venuto? Perché? Qualcuno mi voleva telefonare un giorno qui non molto tempo fa, voleva dibattere con me riguardo all'epoca della Chiesa, che Dio era nella sua Santa Chiesa e cose simili, e scoprì che era una donna, predicatrice, e lasciai proprio perdere. Vedete, se fosse stato un uomo sarebbe andato bene, sarebbe stato diverso, però così, ma a cosa serve andare là dall'altra parte in un altro stato, quando devo lasciare una riunione qui per farlo, vedete? Così li lasciai proprio stare. Il cieco guida il cieco, essi cadranno tutti nella fossa. Così, dunque ora in questa epoca, quando il vecchio velo denominazionale e tradizionale è stato strappato dalla parola di Dio, così che possa essere manifestata. Vedete cosa intendo? La tradizione dice tutte quelle cose sono passate. Lasciate che penetri un poco. Le cose sono passate. Ma in quest'ultimo giorno quel velo tradizionale è stato squarciato e qui c'è la colonna di fuoco, vedete? Egli è qui manifestando la parola per questo giorno. Il velo è strappato. Ora il mondo, loro non la credono comunque, qualunque cosa non la vedono. Non la vedono, non è stata inviata a loro. Ricordate, il figlio di Dio non fu rivelato a Sodoma. I due messaggeri lo furono. Esatto. Ma questo Dio stesso in carne umana fu rivelato ad Abram, l'eletto. E osservate cosa egli fece per rivelarsi. E ora Abram seppe, quando egli discernette quello che c'era nel pensiero di Sara, dietro di lui disse, lo chiamò Elohim, il tuo servo. Notate ora, così può essere manifestato. La parola ha avuto su di sé un velo per tutti questi anni per le persone. Non si può fare. Ricordate il sermone che predicai il mattino quando me ne andai da qui, la prima volta su Goliat e Davide? Ho detto, guardate lo sfidante là fuori che dice che i giorni dei miracoli sono passati. Guardate quei nastri come sono giunti. Guardateli tutti come si è diventata sempre più chiara. Se avete orecchie per udire, capito? Occhi per vedere. Cosa? Ho detto, là c'è quel grande mondo ecclesiastico là fuori che in questa epoca scientifica dice che ciò non si può fare. Ma ho detto, Dio, in quella luce, prima che fosse fotografata una volta, allora non era stata fotografata. Essa era laggiù al fiume e non ne scattarono la foto, vedete? Ho detto, egli mi ha detto che verrà fatto. Egli avrebbe fatto una chiamata e si diffonderà nelle nazioni. E persino il dottor Davis disse: tu, con un'istruzione da scuola elementare, passata al settimo anno, pregherai per re e monarchi e comincerà un risveglio che si diffonderà nelle nazioni. Disse quello che egli ha detto. Ed è stato fatto, vedete? Vedete, è stato fatto. Ecco, il punto è, a lui non serve alcuna interpretazione. Egli l'ha fatto, vedete? Egli l'ha già fatto. Ciò si interpreta da sé, vedete? Chiamando i suoi eletti, vedete, da ogni classe sociale. Ora è reso manifesto. Dissi che Davide era là fuori, un individuo magro con la schiena piegata, una fionda in mano. E, beh, Saul lo guardò, il capo dell'associazione ministeriale, disse: beh, tu non sei neanche addestrato. Disse: fammi vedere se posso darti un PhD o altro. Gli mise addosso quest'armatura, essa scoprì che non si adattava ad un uomo di Dio. Disse: toglietemi questa roba. Disse: non so nulla di ciò. Disse: fatemi andare nel modo che conosco, ciò con cui ho combattuto il leone e ciò con cui ho combattuto l'orso. In un certo senso lui era un boscaiuolo. Disse: fatemi andare così. E questo incallito Goliath disse: mandato un cane a combattermi. Disse: ti metterò sulla punta della mia lancia e appenderò la tua carcassa lassù e lascerò che gli uccelli la mangino. Davide disse: tu mi affronti come filisteo, un'armatura e una lancia, e io ti affronto nel nome del Signore Dio di Israele. Guardate, il profeta Davide disse: oggi ti taglierò la testa dalle spalle. Amen. Oh my, sapeva cosa aveva, chi aveva creduto, ed era pienamente persuaso che egli era in grado di mantenere ciò che gli aveva affidato, vedete. Perciò accadde comunque. Il vecchio detto: i giorni dei miracoli sono passati, le mura sono abbattute, Giove è ancora in piena vista, manifestando la sua parola, svelato esattamente. Notate. Anche la Chiesa gentile è stata accecata dal velo dopo che il velo ecclesiastico è stato squarciato e ha mostrato Dio. Come? Velando di nuovo la parola in un essere umano. Ecco esattamente ciò che Israele mancò di vedere. Se fosse stato un angelo o qualcosa del genere, Israele l'avrebbe creduto. Ma poiché non poteva essere un angelo, doveva essere un uomo. Amen. Dio non può infrangere la sua parola. Negli ultimi giorni deve essere di nuovo la stessa cosa, vedete? Cosa accecò Israele? Quell'uomo. Sei uomo che ti fai Dio. Ecco perché lo uccisero, e oggi perché il messaggio è venuto tramite l'uomo e non angeli, vedete? Dio non può cambiare la sua via, cambiare la sua parola. Egli ha detto che non muta, vedete? Notate, promesso. E i gentili oggi sono tanto ciechi quanto lo era Israele a causa, cosa? Del velo. Dio velato in un essere umano accecò Israele. Notate, ne ha sempre accecato uno. Esso ne accecherà uno, all'altro rivelerà la verità. Chiuderà gli occhi di alcuni e aprirà gli occhi dell'altro. Guardate, Gesù si alzò e disse: bene, il tuo nome è Simone, tuo padre si chiamava Giona. Lui disse: Signore Dio, vedete? Filippo disse: come lo sapevi? Egli disse: con Israelite in cui non c'è frode alcuna. E lui disse: Rabbi, quando mi hai conosciuto? Egli disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, ti ho visto. Lui disse: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Ebbene, là c'erano quelli che dicevano: egli è Belzebù, vedete? Cosa fece esso? Aprì gli occhi di uno, accecò l'altro. Cosa dicevano i sacerdoti? Beh, quel tizio è Belzebù. La piccola donna disse: io so che il Messia sta arrivando, che è chiamato l'unto. Vedi, l'unto verrà. Non abbiamo avuto profeti. Tu devi essere profeta, ma l'unto verrà. Lo stiamo aspettando. Questi sono gli ultimi giorni per i gentili, per i giudei. Disse: questo è l'ultimo giorno. Vedete, sia il samaritano che il giudeo aspettavano un Messia, vedete. Disse: questo è il tempo che gli appaia. Sappiamo quando verrà. Farà queste cose, ci dirà queste cose. E gli disse: io son desso. I suoi occhi furono aperti, i sacerdoti furono accecati. Ecco cosa fa sempre il Vangelo: apre gli occhi di alcuni, rivela la verità ad alcuni, mentre ciò acceca gli altri. Ha un duplice significato. Alcuni possono prendere quel figlio e guardare proprio in ciò e andarsene ciechi. Altri possono prenderlo e uscire con esso. È la differenza. Come è stato fatto in ogni epoca, la deità velata in carne umana. Notate, egli lo fece. I profeti erano la deità velata. Erano la parola di Dio. Esatto, velata in carne umana. Quindi non notarono neanche il nostro Mosè, vedete, Gesù. Notate che velata dietro le vecchie pelli di tasso nel vecchio tempio c'era la parola, era la parola manifestata su tavole di pietra. Ora cercherò di andarmene tra circa 20 minuti, ora se posso, sono le 11:30 passate. Notate, se notate, ho girato delle pagine qui, vedete, per evitare di avere, così da evitare di tagliare il parlo troppo lungo. So che avete caldo, siete stanchi. Dietro il vecchio tempio nel velo, cosa c'era là dietro? Cos'era Geova? Cosa c'era nascosto là dietro? Cosa nascondeva il velo? Oh, alleluia! Cosa nascondeva il velo? Nascondeva la parola. Il velo, le vecchie pelli di tasso erano nascoste, nascondevano la parola ai loro occhi, il naturale. Là dietro c'era anche il pane di presentazione. Là dietro c'era anche la gloria della Shekina. Ma essa era tutta nascosta da loro, era tutta nascosta. Tutta la gloria di Dio era proprio dietro quella vecchia pelle di tasso. Esatto, tutta nascosta all'occhio naturale. Lo è anche oggi, è chiamato un mucchio di santi rotolanti, fanatici, ma non sanno cosa sia nascosto là dietro. Ecco cosa non sanno, vedete? Poi quando Dio nella misericordia squarciò il velo affinché vedessero, erano talmente presi dalle loro tradizioni che essi era ancora nascosto per loro, persino fino a oggi. Lo stesso ora, la gloria, la potenza dello Spirito Santo, la gloria della Shekina che viene sul credente, ora intendo il vero credente, ciò fa sì che le opere di Dio e la fede entrino in lui per credere alla parola di Dio. Cioè tutto nascosto ai loro occhi, dicono, quelle cose sono passate, vedete, vivono ancora dietro il velo. Voi non siete più dietro quel velo, piccoli, Dio si è mostrato apertamente a voi. L'altro giorno il fratello Freddy Sotman, il fratello Tom Simpson, non so se sia arrivato qui o meno, alcuni di noi erano in una chiesa battista e il ministro ha detto qualcosa che suonava davvero bene. Tutti noi abbiamo detto Amen. Ognuno nella chiesa ha allungato il collo e si è girato, vedete? Vedete? Abbiamo trovato una briciola che veniva da là, dietro la Shekina, sapete? E in un certo modo siamo stati felici di riceverla. In altre parole abbiamo detto grazie, Signore, vedete? E quando l'hanno fatto questi individui erano così velati che risero di ciò. Non sapevano di cosa si trattasse, vedete? Sono ancora velati, perciò alcuni sono dentro, alcuni fuori. È così, ma Dio è in piena vista per noi, nascosto lo stesso ora. Poi quando Dio nella sua misericordia strappò il velo, egli fu portato in piena vista, ma erano tanto presi dalle loro tradizioni che gli era ancora nascosto a loro. Lo stesso ora, tutta quella gloria nascosta è nascosta per noi in Cristo, la parola che è il nostro Tempio. Ora dovrò scavare un po' a fondo in questo. Scusatemi per le mie emozioni stamattina, ma io ho voluto dirvi questo da così tanto tempo. Io si sta proprio legando in me, vedete? Notate, tutta la gloria che è in Dio è nella parola. Tutte le benedizioni che sono in Dio sono nella parola. È nascosto all'incredulo dalle tradizioni. Vedete cosa voglio dire? Ma è tutto in Cristo, tutto ciò che Dio era, egli si è vuotato, kenos, ed è entrato in Cristo e noi in Cristo siamo dietro il velo. Bene, sono in Cristo, dite voi, e poi credete che ci siano tre dei. Battezzate nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo? Credete a tutte queste tradizioni degli anziani e altro in cui credete? No, siete ancora dietro il velo, vedete? Entra nel velo, lui, Cristo, è la parola. Come? Non credo alla guarigione divina, non credo a questi miracoli e cose simili. Beh, vedete, non siete entrati dentro il velo, non sapete niente di ciò, vedete? Cristo è la parola, e quando siamo nella parola siamo in Cristo. E come posso essere in Cristo rinnegando Cristo? O lui che disse non sia aggiunta né tolta alcuna parola? Come potete dunque togliere e aggiungere? Vedete, ciò mostra quale velo vi ha velati, vedete? Noi in Lui, allora noi essendo in Lui siamo ancora velati per i religiosi e i professori del mondo. Vedete, la nostra gloria che abbiamo e di cui gioiamo, siamo ancora velati per quelli di fuori. Pensano ancora che siamo matti, svitati, vedete? Vedete? È così. Ma noi che siamo qui dentro, in Cristo, battezzati in Lui, 1 Corinzi 12, in Lui siamo partecipi di questa gloria. Vedete, ma non all'esterno, state ancora guardando dentro, rinnegandolo, vedete? Perciò ora siamo invitati in Lui ad essere partecipi di tutto ciò che Egli è. Siamo invitati in Lui che è nascosto agli increduli dal velo della carne umana, capite? Conoscono quella gloria, leggono di essa, è qui nella parola, la gloria di Dio è così simile, per loro è solo una parola, per noi è una manifestazione, vedete? Non è più una parola, è una realtà, amen! Dio disse sia la luce, quella era la parola, ma ora c'è la luce, non è la parola, è la luce, vedete cosa intendo? Ora per noi non è una parola scritta, è una realtà. Noi siamo in Lui, ora noi gioiamo, ora lo contempliamo, ora vediamo Lui, la parola che manifesta se stesso. All'esterno è nascosto perché è velato nella carne umana, vedete? Oh, dicono quel gruppo di persone, dove sono andate a scuola, che istruzione hanno, dove, da cosa sono venute, a quale gruppo appartengono, vedete? Vedete, non lo afferrano. Un uomo ha detto ad un altro, l'altro giorno ha detto, devi appartenere a una denominazione per essere cristiano. Ha detto, sono un cristiano, non appartengo a nessuna di esse. Ha detto, Dio mi ha tolto questo cancro. Ha detto, ora cosa ne pensi di questo? Era un dottore. Ha detto, mostrami le denominazioni che lo fanno, vedete? Esattamente, vedete? È ancora velato. Siamo all'interno di Cristo. Ora, come allora, tutti i veri credenti vedono Lui, la parola della promessa di questo giorno, manifestata apertamente. È una parola importante, se potete afferrarla, vedete? Vedete? Tutti i veri credenti che sono nella parola vedono Dio apertamente. Il velo è squarciato e Dio è davanti a noi apertamente manifestato, vedete? Dio manifestato aperto. Per fare questo il nostro vecchio velo tradizionale della denominazione deve essere di nuovo strappato per vedere realmente ciò che essa è. Dovete uscire da quella roba, vedete? Non lo farete mai, continueranno a tirare quel velo davanti a voi ogni volta. Oh, non c'è niente in quello, ma ecco la scritta ed ecco la manifestata, vedete? Vedete? Ora, e se un tizio rifiuta di vedere il sole e dice, oh, ecco, so che Dio ha detto sia la luce, ma non c'è tale cosa, scenderò in cantina, io rifiuto proprio di vederla. Quel tizio è matto, c'è qualcosa che non va in lui. C'è qualcosa che non va con un uomo o una donna che può vedere la promessa di Dio e vederla manifestata e poi rifiuta di crederla perché la denominazione tira giù il velo. Vedete? Velata. Per fare questo i nostri veli tradizionali della denominazione devono essere spezzati dallo Spirito di Dio di fuoco e spada che è la sua parola. La sua parola è sempre la sua spada, vedete? E quel giorno egli prese la sua spada infuocata e strappò quel velo da cima a fondo. Oggi egli fa la stessa cosa con la stessa spada. Non il mio credo, il mio libro di credi, il mio catechismo, bensì la spada del Signore, vedete? Strappa il velo e vedete Dio stare in piena vista manifestato nella sua parola. Che scena gloriosa da vedere, vedete? Va bene, lo Spirito Santo è il fuoco di Dio, la sua spada, lo strappano. La parola strappa il velo denominazionale. Ebbene, se solo diceste la parola e la parola non opera, a cosa servirebbe la spada qui a dire non può lacerare, dire e non lacera? Ma quando ponete quella spada di Dio lassù e la vedete lacerare, essa è tenuta da una mano consacrata e inviata a fare, così, vedete? Lo apre lacerandolo ed ecco lui, là mostra Dio chiaramente in vista, il grande Geova. Quella è la sua parola resa manifesta, la porzione che è promessa per il giorno. L'afferrate? Vedete, quando la spada, la promessa di oggi, in questo giorno, quello che deve essere... E Dio prende la sua spada e lacera il velo denominazionale, lo tira indietro e manifesta se stesso e mostra di essere là, ancora quella stessa colonna di fuoco. Notate, quella è la parola resa manifesta per le promesse di oggi. La vediamo come fece Pietro quando disse: Signore, a chi ce ne andremo dopo aver visto questo? Dove ce ne andremo? A quale chiesa potremmo unirci quando siamo nati in una? Vedete? Cosa potreste, a quale denominazione potreste unirvi dopo aver saputo queste verità, vedete? Quando esse tutte la rinnegano, tutte loro, non ne ho alcuna che dico, faccia una cosa per essa. Esatto, proprio così. Sono partito in questi viaggi qua giù dove 42 chiese in un luogo erano finanziatori. Quando arrivai là, non ne avevo una. Tutte loro dissero, lui crede nell'eterna sicurezza, quello lascia fuori i legalisti. Uno disse, lui battezza nel nome di Gesù, quello lascia fuori tutti gli altri, vedete? Così uno di loro disse, lui crede alla progenie del serpente, il serpente non ha progenie, quello lascia. La Bibbia disse: io porrò inimicizia tra la tua progenie e la progenie del serpente, vedete? Vedete là? Il velo è stato tolto dalla parola, vedete? Proprio così. È rivelato ai fanciulli, è alzato, essi la vedono, e sarà, come disse una volta, proprio così. Allora sarà come fu detto una volta, quando vedete, quando questo velo è tolto dalla parola e le tradizioni vengono tolte dalla parola, come disse una volta Gesù, quando vedete me, vedete il Padre. Capite? Dio e la sua parola sono uno. Capite ora? Quando la parola è manifestata, che cos'è? Vedete? Gesù disse, investigate le scritture, pensate di avere, avete creduto in Dio, credete anche in me. Se non faccio le opere di mio Padre, allora non credetemi. Ma se compio le opere, io e il Padre mio siamo uno. Quando vedete me, avete visto il Padre. E quando vedete la parola resa manifesta, vedete il Padre, Dio, perché la parola è il Padre, la parola è Dio, e la parola resa manifesta è Dio stesso che prende la sua parola e la manifesta tra i credenti. Niente può farla vivere se non i credenti, solo i credenti. Non è, non sarà. Potete prendere il frumento e piantarlo in un diverso tipo di terreno, non crescerà mai, ma quello deve esserci un certo fertilizzante nel terreno per coltivare il frumento. E se non c'è, se il fertilizzante nel terreno non è, se il frumento non è germinato per quel fertilizzante, non crescerà mai. Perciò non importa dove cada la parola, se essa non cade nel giusto tipo di cuore. Gesù disse così: una parte cade sul bordo della strada, su terreni pietrosi, e gli uccelli dell'aria vennero e se ne cibarono. E poi egli disse: una parte cadde tra le spine e i rovi, i quali crebbero e soffocarono subito. Tradizioni, denominazioni, le preoccupazioni del mondo la soffocarono. Ma disse: una parte andò nel terreno fertile e produsse il centuplo. Disse: quello è il regno di Dio. È la stessa cosa, vedete. Alcuni non crederanno proprio. Alcuni crederanno per un poco, come i discepoli. Lo seguirono, molti di loro, i 70, lo seguirono per anni, per scoprire, circa un anno e mezzo, due anni, solo per scoprire, finché potevano trovare qualcosa in lui, qualche, come se in qualche modo lui avesse qualche potere per fare queste cose. O come un trucco, un mago di qualche tipo, cosa egli poteva fare per produrre queste cose, come poteva sapere cosa c'era nel cuore delle persone e cosa pensavano. E alla fine scoprirono che egli disse di essere sceso dal cielo. Egli era la parola stessa. E quando scoprirono questo, quello fu troppo per loro. Dissero, nessuno può capire questo. E se ne andarono da lui. Erano quelli che caddero tra le spine. Riporta la stessa cosa in ogni congregazione. Ci sono falsi credenti, increduli e credenti. C'è in ogni congregazione. Li trovate sempre. Alcuni di loro fingono di essere credenti. Quello è il peggiore tipo. E poi ci sono quelli che sono effettivamente increduli. Non vi darà fastidio. Se ne andrà proprio e scuoterà la testa. Ma quelli che fingono di credere, dicono di essere credenti, è il tipo che dovete tenere d'occhio. Sono quei falsi credenti. E poi ci sono dei genuini credenti. Vedete quei tre là? C'erano gli increduli. Appena gli disse mangiate la carne del figlio dell'uomo. Oh, ragazzi, questo era il colmo. Gli altri erano falsi credenti. Rimasero finché, proprio come fece Giuda, proprio fino alla fine. Ma poi i veri credenti non potevano spiegarlo, però lo credevano comunque. Andarono avanti fino alla fine. Il velo, la tradizione. La tradizione degli increduli è tolto, voi vedete Dio. Quando il velo delle tradizioni è stato rimosso, voi potete vedere che Dio è ancora il Dio della sua parola. Egli mantiene ancora la sua parola. Egli è il Dio, l'autore della sua parola. Per gli altri, quello è nascosto dietro veli di pelle. Sì, è proprio così. Per quelli che non possono andare dietro il velo, egli è ancora dietro veli di pelle. Notate, allora noi, allora diveniamo parte di Lui, essendo voi il velo che vela Lui.
part of him.
Finché Cristo è in voi, siete parte di Lui, come Cristo era di Dio. Perché Dio era in Lui, lo rese Dio. E come Cristo in voi, la speranza di gloria, diventate parte di Cristo. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche Lui, vedete? Diventate parte di Cristo finché Cristo è nascosto in voi. Quindi è velato all'incredulo, però voi sapete che Lui è in voi. Fate da tempio a Cristo che è dietro il velo, la pelle. Allora noi poi, dietro a causa di questo velo, il velo di nuovo in carne umana, nasconde Dio, la parola all'incredulo. Credulo. Come scritto, vedete, scritte, siete epistole scritte. La Bibbia ha detto, ora, cos'è una epistola? È una parola scritta. E voi siete gli scritti. In altre parole, si leggerebbe così. Voi, dice, voi siete epistole scritte, ovvero voi siete la parola che è stata scritta, resa manifesta. Nulla può essere aggiunto ad essa. Non potete dire, io sono un'epistola scritta e poi vivere qualche altro tipo di qualcosa, che non è questa che è già stata scritta, perché nulla può essere aggiunto né tolto. Come il dottor Lee Way, che sta scrivendo questo famoso libro, voglio che lo vediate dopo un po'. Il fratello Way è qui nell'edificio da qualche parte, l'ho visto fuori, non penso sia potuto entrare, ma lui sta scrivendo un libro ed è proprio sorprendente sull'epoca laodiceana. E voglio che voi, uscirà dalle stampe molto presto, così ora ne stiamo facendo l'ultima lettura, e stava scrivendo e ne discutavamo là dentro, vedete, circa tutti sono sempre venuti da me, dicevano, fratello Branham, quei sette tuoni che la voce tua no, e che egli disse, non scriverlo, vedi, ma chiudilo. Dicevano, quelli saranno sette tuoni che saranno rivelati negli ultimi giorni, vedi, sette tuoni che ci parleranno. Ora, quello non suona davvero bene, vedete, però state attenti di cosa parlate quando lo dite. Egli disse, bada di non scriverlo, vedete. Questi sette tuoni fecero udire le loro voci, vedete. Ed egli disse, non scriverlo, vedi, ma deve essere suggellato nel libro fino agli ultimi giorni. Ora è stato qualcuno, sono stati molti a dirmi, i teologi hanno detto, fratello Branham, se il Signore Dio, dicevano, se con la tua esperienza che il Signore ti ha dato per il suo popolo, dicendo questo umilmente, dicevano, avresti requisiti per scrivere tu stesso una Bibbia, la tua parola, se Dio si fosse manifestato. Ho detto, questo potrebbe essere vero, vedete. Cercava di farmi un tranello, vedete. E ho detto, ma vedi, non potrei farlo. Ha detto, perché non potrei? Hai tutti i requisiti. Ho detto, ma guarda, non può essere aggiunta né tolta nessuna parola, vedete? E ha detto, beh, allora quei sette tuoni, vedi, ha detto, quei sette tuoni che tuonarono, non sarebbero, quella non sarà una rivelazione data a qualcuno. Ho detto, no, signore, sarebbe aggiungere qualcosa adesso, togliere qualcosa da essa. È tutto rivelato là dentro. I sette suggelli hanno aperto la rivelazione di ciò che quella era. Ecco cos'era, vedete? È comunque nella parola, vedete? Non potete uscire da quella parola. Non lascerà la parola. E lo Spirito di Dio non lascerà mai quella parola. Resterà proprio con la parola, accecando alcuni e aprendo gli occhi di altri. Lo farà sempre. Siete epistole scritte, lette da tutti gli uomini, o siete... Io la traduco, la giro in questo modo, vedete? La giro proprio. Voi siete epistole che sono state scritte. Perché non potete aggiungere nulla, che sono lette da tutti gli uomini, la parola di Dio manifestata, in altre parole. E Pietro e Giovanni, per mostrare ciò, quando salirono lassù, la gente si accorse che erano ignoranti e incolti, non avevano istruzione, ma si accorsero che erano stati con Gesù, vedete? E si erano ignoranti e incolti, però erano epistole scritte, vedete? La gente leggeva che erano stati con Gesù, perché Gesù si manifestava attraverso di loro, Cristo velato nella loro carne, manifestato, reso vivente. Come egli era in Mosè, quando la parola era in Mosè, lui era Dio in carne. Quando era in Gesù, era Dio in carne, vedete? La sola cosa che lui fece fu cambiare la propria maschera, non la sua parola, non la sua natura. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli cambia solo la sua forma. Egli cambiò da Noè a Mosè, cambiò da Mosè a Davide, da Davide, Giuseppe e via di seguito, finché arrivò nella pienezza della deità corporale, vedete? È ancora lo stesso Dio. Amen. Amen. Spero che ciò faccia breccia, vedete? È lo stesso Dio, indossa soltanto un altro velo, vedete? Egli si mette un altro velo. Egli lo fece nei riformatori, indossò un velo, indossava un velo, finché infine passò attraverso l'epoca luterana, passò attraverso l'altra epoca, poi infine esce nel completo, poco prima che venga sorge di nuovo un profeta. Ciò che fa è prefigurare la parola, mostrando qui dietro, rivelando ciò che è stato fatto, ciò che è stato tralasciato, che la Chiesa non sarà senza comprensione. Poi quando questo svanisce, allora come disse Giovanni, io devo diminuire, lui deve crescere. Allora in conclusione entra in lui. Egli è pienamente manifestato attraverso l'epoca di Lutero, Wesley, Pentecostale e avanti, avanti. Egli è pienamente manifestato, vedete, è scesa proprio la manifestazione. Dio si dispiega, lo vedete ora, notate, adempiere la sua promessa per questo giorno come avevano loro. Ora Mosè in quel giorno era la parola, perché gli fu data la parola per quel giorno, Mosè. Giuseppe era la parola nei suoi giorni, rappresentando Cristo, esattamente. Vedete, ognuno di loro era la parola. E quando venne Gesù, egli era la parola nella sua pienezza, perché l'intero piano di redenzione giaceva in lui. L'intero piano di redenzione non giaceva in Mosè, non giaceva in Giuseppe, non giaceva in Elia. Vedete, loro erano solo parte della parola, indicandola, vedete. Notate ora, solo un attimo, ecco l'avvenire, come dico. Vedete, l'intero piano non era in loro, essi la indicavano. Perciò dopo di lui la pienezza, non possiamo indicare qualcos'altro, indica di nuovo a lui la parola. Questa è la rivelazione completa, nulla può essere aggiunto né tolto da essa. Qui c'è la rivelazione completa. Tutto quello un'ombra della sua venuta, ma quando egli giunse era il perfetto. Ebrei 1, Dio variamente ha parlato ai padri mediante i profeti, Dio ha parlato attraverso veli i profeti, ma in questi ultimi giorni mediante il suo figlio Gesù Cristo. Eccovi, svelato là al Calvario, il figlio di Dio, svelato. Notate, reso vivente, e oggi, quando la parola è manifestata in vasi umani, veli, è assolutamente la parola adempiuta in quel giorno che torna a Dio. Essendo battezzati in Lui, secondo 1 Corinzi 12, diveniamo identificati con Lui. Amen. Ho detto mezz'ora, ma posso avere solo ancora un po' di tempo? Vedete, guardate, non posso proprio mancare questo qui, notate, identificati con lui. Notate ora, quanti cittadini americani ci sono qui? Alzate le mani. Bene, se siete un cittadino americano, allora siete identificati con questa nazione. Qualsiasi cosa sia questa nazione, dovete esserlo voi. Esatto, voi siete tutta la sua gloria, siete tutta la sua vergogna, siete identificati con essa. Siete un americano, quindi diventate l'America. Alleluia! Io ero con George Washington quando attraversò il Delaware. Sono identificato con lui, proprio così. Ero con Abraham Lincoln al discorso di Gettysburg. Io ero là. Ero con i soldati a Guam. Voi ragazzi, quando avete innalzato quella bandiera, io ero là. Sono americano. Sono identificato con essa. Amen. Ora, per essere un americano, qualunque sia la sua vergogna nella rivoluzione, la porto perché sono un americano. Proprio così. E quale cristiano sono identificato con lui? Amen. Ero con Noè quando entrò nell'arca. Ero con Mosè quando uscì dall'Egitto. Amen. Ero Elia sul Monte Carmelo. Sì, Signore. Gloria a Dio. Ero con lui quando lo fece, ero veramente con lui, mi identificai con lui nella sua morte là al Calvario, quando morì alle cose del mondo, a me stesso e a tutte le tradizioni. Mi sono identificato con lui. Mi sono identificato con lui il mattino di Pasqua quando risorse dai morti. Mi sono identificato con lui il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese come un potente vento impetuoso. Mi sono identificato con lui, tutto ciò che egli era lo sono io, tutto ciò che io sono lo era egli. Amen. Essendo morti in lui, siamo identificati con lui, ciò che egli è lo sono io. Amen. Ciò che questa nazione è lo sono io, sono fiero di esserlo, sono pronto a portare la sua vergogna, sono pronto a portare il vitupero di essere americano, proprio così. Ma lo sono il doppio per Gesù Cristo. Tutto ciò che lui sia mai stato lo sono io. Mi piace essere identificato con lui. Quegli apostoli, quando tornarono, pensavano, furono derisi e chiamati ogni altra cosa. Reputarono fosse un grande onore portare il vituperio del suo nome. Sono felice oggi di essere uno di loro, essendo identificato con la parola che è Cristo. identificato con Lui. Essendo battezzati in Lui, diveniamo identificati. Identificata a Sua somiglianza, identificati con la Sua parola che è Lui. Se sono in Cristo, sono la Sua parola, poiché Egli è la parola e ciò che Egli è, lo sono io. Amen. Lo afferrate? Benissimo. La parola manifestata, rivelata, in quella rivelazione là dentro. Allora, cosa mi rende? Se Egli è quella gloria della Shekinah, io ne sono parte. Amen. Oh, amen. È così. La parola stessa rivelata rivela se stessa. Pensate, i misteri di Dio resi noti a noi in questo giorno dallo stesso messaggero celeste che fu reso noto a loro in quei giorni. Notate la stessa colonna di fuoco che inviò Mosè, la stessa colonna di fuoco che era su Mosè che scrisse la Bibbia, la stessa colonna di fuoco che Paolo incontrò sulla via di Damasco. E Paolo scrisse il Nuovo Testamento. Ricordate, Matteo, Marco, Luca e Giovanni scrissero solo ciò che videro, ma Paolo ebbe la rivelazione. Egli la estrasse perché lui stesso aveva incontrato la colonna di fuoco e pensate la stessa. Là Giuseppe e tutti loro scrissero ciò che avvenne. In quel giorno ognuno scriveva, ma quando Mosè entrò in scena, lui aveva la rivelazione. Lui aveva incontrato la colonna di fuoco ed essa fu rivelata a Mosè come Genesi. Egli scrisse i primi quattro libri della Bibbia. Mosè lo fece. È giusto? Perché lui incontrò Dio nella forma della colonna di fuoco, velato nella colonna di fuoco. Quando Paolo lo incontrò sulla via, i discepoli scrissero solo ciò che gli videro fare. Ma Mosè aveva la rivelazione. Scese in Egitto per 3 anni e studiò e vide che il Dio del Vecchio Testamento era Gesù del Nuovo. La rivelazione. Non ho disubbidito alla visione celeste. Proprio così, giusto? E pensateci, la stessa colonna di fuoco che venne su quegli uomini che scrissero la Bibbia è la stessa colonna di fuoco qui oggi che interpreta la Bibbia. Amen. Come lo ringraziamo per questo. La stessa, che conforto, che identificazione. Sono così lieto di essere identificato in quello. Non so cosa fare. Preferirei essere identificato in quello che ogni battista, metodista, presbiteriana, luterana e tutte le altre. Identificati in quella parola dove si trova quella gloria della Shekinah e la rivelazione. La colonna di fuoco che appare visibilmente in mezzo a noi identifica che il messaggio è giusto, come egli fece al monte Sinai. Ricordate, prima che il vero messaggio venisse fuori, Mosè predicò e li guidò fuori dall'Egitto. Ma là, prima che i veri comandamenti fossero stabiliti, i suggelli fossero presentati, Dio scese davanti al popolo e dimostrò che Mosè era inviato da lui. E così, in una colonna di fuoco che Mosè disse di aver visto in un pruno e gli aveva parlato. Oh, in questi ultimi giorni, vedere quella stessa colonna di fuoco proprio fra noi, parlare la stessa parola. Non solo questo, ma interpretarla, renderla manifesta e dimostrarla. Essa è la verità. Perciò le persone non hanno modo di non credere a meno che non vogliano proprio volontariamente. E allora chi pecca volontariamente dopo aver avuto conoscenza della verità, non rimane alcun sacrificio per il peccato. Notate, la stessa colonna di fuoco inviata a Mosè e a Paolo che scrissero la Bibbia ora è inviata per rivelarla. La grazia di Dio è il Dio immutabile che adempie le promesse di Matteo 28. Ecco, io sono sempre con voi. Che adempie San Giovanni 14:12. Le opere che faccio io farete anche voi. Che adempie San Luca 17:28-29. Negli ultimi giorni il figlio dell'uomo sarà rivelato. Vedete? Vedete? Malachia 4. Ecco, io vi mando lì il profeta che restaurerà la fede delle persone di nuovo alla parola originale. Vedete? Come questo? Vedete? Oh my! Egli morì per rivelarsi a noi. Ora moriamo a noi stessi per rivelare Lui ad altri. Moriamo alle tradizioni altro per rivelarlo ad altri. Moriamo alle denominazioni per rivelarlo ad altri. Notate, il vecchio tempio conteneva la gloria della Shekinah e la luce della Shekinah sulla parola. La parola è un seme. Essa produceva il pane di presentazione per i soli credenti. Sul patto c'era anche il sangue. E il sangue è l'acqua, l'acqua che porta vita al grano, il frumento, il seme che è la parola. Come disse Gesù, come Mosè innalzò il serpente di rame e poi disse ancora, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chi crederà in lui non perisca. Mosè percosse la roccia nel deserto per salvare un popolo morente o per portare acqua. Dio percosse Gesù per far emergere da lui lo spirito per un popolo morente. Il sangue venne da lui che è l'acqua del lavacro mediante la parola, poiché l'acqua porta vita al seme. E ha generato la gloria della Shekinah, risplendeva sulla parola così da produrre il pane di presentazione. E il pane di presentazione era solo per un popolo scelto. Esatto? Ora irrompendo nel velo, attraverso il velo, nella sua presenza, dov'è la parola? Non il credo, la parola. Là dentro si vede la gloria della Shekinah, la Shekinah, la potenza, lo Spirito Santo che risplende sulla parola, producendo la promessa, mostrando che siete al di là del velo. Amen! Ho varcato i veli strappati dove la gloria mai si affievolisce. Alleluia, alleluia. Vivo nella presenza del Re. Ho varcato i veli strappati dove la gloria mai si affievolisce. Io vivo nella presenza del Re. La vecchia pelle di tasso, le denominazioni sono state strappate. Ci sono passate attraverso nella gloria della Shekinah. E vedo la parola. Vedo la colonna di fuoco muoversi. Vedo la parola manifestata. Quel che egli disse avrebbe fatto in questi ultimi giorni lo vedo crescere. Vedo i figli mangiare quel pane della Shekinah che viene dalla maturazione di quella parola che la credono. Amen.
What a wonderful hour we're living in.
In che ora meravigliosa stiamo vivendo? Vedete, la Shekinah era sulla parola e sotto c'era il pane e c'era il sangue asperso che la annaffia, lo spirito dà vita alla parola e la... Quanti hanno letto, hanno sentito il nastro su il processo? Sì, molti di voi l'avete sentito. Voi là, vedete, serve... Quella parola deve crescere, per crescere deve essere nel giusto tipo di terreno, vedete? E Dio fa una promessa ed essa colpisce quel cuore, non può fallire. Noè attese 120 anni, Abramo attese 25 anni per il figlio. Dio disse così e quello lo risolse, vedete? Cos'è? La parola era là annaffiata dalla fede e credendola portò i risultati. Portò un figlio, portò la pioggia, portò il diluvio, portò la vergine che aveva concepito. Un profeta disse una vergine concepirà. Senza dubbio ogni ragazzino andò a preparare i suoi vestitini da bambino. Ebbene, questo profeta Isaia era un profeta identificato, rivendicato da Dio. E il Signore disse una vergine concepirà. Io darò loro un segno soprannaturale, un grande segno. Una vergine concepirà. Là tutte quelle persone, quei credenti proprio come tutti voi, e sentirono quel profeta dire ciò. Ogni ragazzina, ogni uomo disse quella sarà mia figlia. Sì, Signore. Andarono tutti a comprare le scarpine e le fasce ogni cosa preparandosi perché sapevano che lei l'avrebbe avuto. Quella generazione passò e pensarono quel profeta identificato, rivendicato da Dio, come poteva dire qualcosa di sbagliato? Deve essere così. Accadde 800 anni più tardi, ma lei partorì il bimbo. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio. Vedete, eccoci là, la luce sulla parola. Come la luce del sole cambia il seme di gloria in gloria. Anche noi siamo diventiamo più simili a Lui mentre viviamo nella Sua presenza, come Lui, essendo conformati alla Sua benedetta immagine mentre camminiamo con Lui. Guardate cosa fa il sole, voi piantate un seme, cosa accade? Quel seme marcisce, dentro quel seme c'è una vita, la vita esce e produce uno stelo, ora quello non ha l'aspetto dell'inizio. Ecco Lutero, era uno stelo, bene? Lo stelo continuò e all'improvviso produsse un'infiorescenza, Vedete, quello era il risveglio di Wesley. Non somigliava all'altro. Poi si fece avanti il risveglio pentecostale, vedete, diede alla luce il battesimo dello Spirito Santo. Bene? Cosa avvenne? C'era il fungo sulla spiga, inizia a sembrare sbagliato. Questa cosa, quella cosa, non somiglia alla parola. Non è come il resto di essa, non è come il grano originale che entrò. Ma Dio è là comunque per farlo proprio uguale. Notate, cosa fa? Alla fine torna di nuovo al seme originale. Quando egli venne nella forma di Martin Lutero, quando venne nella forma di John Wesley, quando venne nella forma della pentecostale, egli deve rivelarsi nuovamente come lo stesso seme che entrò, il figlio dell'uomo. Egli si rivelò come figlio di Dio durante l'epoca dello stele e così via. Ma in quest'ultima epoca egli deve rivelarsi di nuovo come figlio dell'uomo. Lo afferrate? Bene, come il principio, foggiato. E cosa produce quello stelo? Cresce del continuo. Quel piccolo stelo cresce, tuttavia non è come il grano originale, né lo era il messaggio di Lutero, no. Poi vennero gli altri messaggi, Finney, Sankey, Knox, Calvin e via di seguito, nessuno di loro. Erano comunque il messaggio, ma ciò di cui si trattava, essi non ricevettero la completa rivelazione adesso perché non era il tempo. Non potete porre la spiga sul grano prima che venga il suo tempo, vedete? E poi alla fine il seme originale che entrò nel terreno torna di nuovo. Vedete, Dio segue esattamente la natura, vedete. Egli nacque agnello, ecco perché nacque fuori in una mangiatoia. Gli agnelli non nascono in letti, vedete. Egli fu condotto al Calvario. L'agnello, le pecore vengono condotte proprio così. Le capre le guidano al macello, lo sapete, al mattatoio. Una capra le conduce, ma devono essere condotte. Proprio così, perciò egli fu condotto al macello, vedete, perché egli era un agnello. Ogni cosa nella natura lo identificò, ecco perché egli nacque a marzo, aprile, non a dicembre. Egli non avrebbe potuto, ci sono 20 piedi di neve lassù in quel periodo dell'anno. Nessun Dio solo, ma egli era il figlio di Dio, vedete. Il Dio Sole romano il 25 di dicembre, quando il sole passa le sue posizioni, e avevano i loro circhi romani, e lo chiamavano il giorno di nascita del Dio Sole, e ne fanno il figlio di Dio. No, no, egli era il figlio di Dio. Il suo giorno di nascita era con il resto della natura, esattamente. Ora notate di nuovo, ora mentre proseguiamo, ci è rimasto un po' di tempo. Ora al perfetto, dopo che lo stelo è stato formato, dopo che l'infiorescenza è stata formata, dopo che il chicco è cresciuto sulla spiga, poi deve arrivare alla perfezione, tornare di nuovo ad un normale chicco. E ricordate, il chicco deve essere germinato, vedete. Se non lo è, non vivrà. Vedete, niente di ciò che era fuori da quei messaggi verrà alla vita. Deve essere germinato perciò. Ma ricordate, la stessa vita che era nello stelo e nel chicco sta solo maturando di nuovo, vedete. Egli si è rivelato, cosa? Figlio dell'uomo, il chicco che entrò nel terreno. Avete afferrato il messaggio? I greci gli dissero, vorremmo vedere Gesù. E gli disse, se il chicco di grano non cade nel terreno, vedete? Bene. Ora in cosa si rivelò egli in seguito? In una forma diversa, stelo, infiorescenza e così via. E tutte le foglie, ogni cosa. Egli dunque si rivelò, cosa? Lo stesso spirito, ma in una diversa forma, vedete? Ma qual è la fine di quel grano? Torna al chicco originale. È esatto? E il suo ministero giunge da quelle riforme di nuovo alla parola originale. La parola viene a un profeta. Ed egli lo promise in Malachia 4 di restaurare la fede delle persone di nuovo al grano originale. Quello che entrò nel terreno è lo stesso qui. Il grano è salito da qui. Sorse come figlio di Dio, ora esso si rivela qui come figlio dell'uomo e poi si rivela come figlio di Davide sul trono, vedete? Quei tre figli propri esattamente. Oh my! Di nuovo come l'originale. Ora il perfetto ministero di se stesso, non un uomo, non una denominazione, e si hanno parlato là durante quell'epoca, vedete? Ma lui stesso, reso manifesto, manifesta se stesso alla promessa, rendendo, San Luca 17:28, Malachia 4 e così via, Ebrei 13:8, esattamente giusti. A quel tempo, quale tempo dovrebbe essere? Quando la reale progenie di Abramo aspetta il figlio promesso, e tutti i simboli devono essere adempiuti. E Dio stesso apparve nella forma di essere umano alla progenie naturale di Abramo prima della distruzione. E Gesù disse che sarebbe stata la stessa cosa per questa progenie reale prima che il figlio promesso ritorni. Notate il vecchio velo che nascondeva la gloria, le vecchie pelli di tasso. Non c'era bellezza che lo desiderassimo, né lo era la sua carne. Ecco perché la gente diceva, un piccolo individuo curvo così. Forse 30 anni d'età e grigia, la sua barba grigia. Non c'era molto da guardare. La Bibbia disse, non c'era bellezza che lo desiderassimo. Egli non sembrava un re, la vecchia pelle di tasso, però, oh, cosa c'era all'interno? E un gruppetto di santi rotolanti li chiamano loro seduti insieme in un edificio caldo così. Non c'è molta bellezza da desiderare, però cosa c'è all'interno? Sono certo che è velato a molti cuori, vedete. Bene, all'esterno non era niente, ma era tutto all'interno. Una volta dentro di esso, allora lo vedete. Come ci entrate? Stringendo mani, unendovi? No, vi nascete dentro. Morendo e sbarazzandovi della vostra pelle di tasso, vedete, del vostro vecchio io per entrare in uno nuovo, vedete? Abbandonata la vecchia pelle di tasso. La luce della Shekinah non fa... Ascoltate, ministri. Ministri, voglio che ascoltiate questo. Quando una volta dentro... Adesso me la prenderò davvero con calma, così sarete certi di comprenderlo. Una volta dentro il velo, sotto la gloria della Shekinah, la luce della Shekinah, non prende la parola di Dio e rivela che Gesù Cristo è un indovino. No, come fanno oggi le denominazioni, telepatia mentale, santo rotolante, Belzebù. La gloria della Shekinah non lo rivela così. Ma la gloria della Shekinah matura il seme della parola che è promesso per quell'ora, mostrando che egli è ancora il giglio della valle. Produce quel seme, il giglio della valle, il pane di vita, l'alfa e l'omega, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è la porzione dei credenti. La gloria della Shekinah rivela al credente che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non i giorni, egli è passato ed è morto ed è tutto finito. Così, amico, se credi ciò, non hai mai raggiunto la gloria della Shekinah. Come potrebbe la gloria della Shekinah rivelarlo mai in tre persone, vedete? Come potrebbe la gloria della Shekinah rivelarlo mai come persone che sono battezzate nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Quando non c'è mai stata una persona nella Bibbia battezzata in quel modo, come potrebbe la gloria della Shekinah limitarla ad un apostolo quando egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, vedete? La gloria della Shekinah manifesta lui, essa produce la parola della promessa proprio per voi. Ecco perché egli doveva velare il volto di Mosè, perché in lui c'era la parola. Egli velò Gesù come un piccolo uomo umile per impedire che vedessero Geova. E oggi egli vela se stesso in vasi d'argilla con la Shekinah. L'esterno sembra un mucchio di santi rotolanti, vecchie pelli di tasso, ma l'interno nasconde la gloria della Shekinah. Ed essa matura il pane di presentazione su cui banchettiamo e per cui guidiamo attraverso il paese centinaia di miglia, vedete? Esso è il cibo dei credenti, è solo per un credente. Ricordate, il pane di presentazione era solo per il credente soltanto, vedete il seme del pane di presentazione. Notate cosa facciò? Quella gloria della Shekinah sopra il pane di presentazione gli impediva di guastarsi. Ricordate la manna che venne dal cielo, rimaneva nella gloria della Shekinah. Da una generazione all'altra, all'esterno faceva i vermi, durante la notte si contaminava. Esatto? Fuori dalla gloria della Shekinah, i giorni dei miracoli sono passati, vedete? È tutto fanatismo, ma all'interno. Guardate, hanno preso un seme di girasole da un granaio in Egitto che vi fu messo là dentro ai giorni di Giuseppe, quasi 4.000 anni fa. Giuseppe li mise nel granaio, li hanno seminati, sono spuntati. Perché? Avevano vita. Cos'è oggi questa gloria della Shekinah? Attraversare il velo per vedere colui che è Dio stare davanti a voi, vedere colui che è Dio stare qui davanti a noi, la colonna di fuoco. Egli è velato in carne umana. Ma cosa fa la Shekinah? Cosa ha fatto? Il seme del pane di presentazione, la parola su cui dobbiamo vivere oggi, tramite queste promesse, la gloria della Shekinah matura quel pane di presentazione, lo porta a compimento, lo rende il pane per il credente. che si trovava nelle pagine della Bibbia anno dopo anno, la parola per questa epoca. Per le denominazioni è una pietra d'inciampo, per le denominazioni esse inciampano, si disse. Durante gli anni Lutero, Wesley, Martin Lutero e tutti, Sankey, Finney, John Smith, Knox, tutti inciamparono su di essa. Ma cosa deve essere fatto negli ultimi giorni? Cosa è rivelato? Portare alla luce? Cosa deve fare Malachia 4? Far tornare la gente da quella pietra d'inciampo per spezzare le tradizioni? E rivelare il pane con la gloria della Shekinah. Osservatelo maturare e produrre esattamente ciò che disse avrebbe fatto. Oh, ma il pane di presentazione per questa epoca. Per la denominazione, un masso di inciampo, un mucchio di fanatici, ma noi che crediamo. Ma ora, come ha promesso Apocalisse 10, tutti i misteri di Dio che sono stati nascosti nelle pagine durante quegli anni sarebbero maturati, portati alla luce nell'epoca del messaggio del settimo angelo. È giusto? Cosa ha detto egli circa un anno e mezzo, circa 2 anni ora? Vai a Tucson, sarà a nord di Tucson, una grande esplosione. Cosa sarebbe avvenuto? I suggelli sarebbero stati aperti, i suggelli che rivelano queste cose. Sono tornato proprio come egli ha detto. Che cos'è? Mostra che non può essere l'uomo. Lo coglie perfettamente il più corretto possibile ogni volta. Cos'è? È la mano di Dio, vedete, davanti a noi. E poiché è in un gruppetto velato in carne umana, è velato al mondo esterno. Egli è nascosto al mondo esterno. Egli si rivela ai fanciulli che apprenderanno, vedete, proprio così. Ogni parabola nella Bibbia, ogni simbolo della Bibbia è manifestato proprio qui, davanti a noi. Lo stesso Dio nella colonna di fuoco che scrisse la Bibbia, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, è proprio qui che lo manifesta, mostrando proprio esattamente cos'era, interpretando le risposte, assicurare che sia l'interpretazione. Abbiamo l'interpretazione, allora vediamolo accadere, vedete, eccolo, vediamolo reso manifesto. Manifesto, Gesù disse, se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, vedete, deve essere dimostrato. Ma ora non dimostrato, come Gesù, gli misero uno straccio attorno al capo e lo colpirono sulla testa e dissero, se sei un profeta dici chi ti ha colpito, e se sei il figlio di Dio muta questi pani, vedete, quello è il diavolo, se sei il figlio di Dio scendi da quella croce. Intendo la rivelazione che egli è supposto fare, ecco di cosa si tratta. Ma adesso, mentre Apocalisse 10 è rivelato, i misteri di Dio sono manifestati, conosciuti, come ha promesso il libro dei 7 suggelli. Ora lasciate che la vostra fede entri in colui che è la parola, perché in Apocalisse 10 dice, o piuttosto Apocalisse 19, l'avevo annotato qui, Apocalisse 10 per andarci, ma non è 10, è 19. Quando egli verrà sarà chiamato la parola di Dio. Cavalcherà un cavallo bianco e i seguaci del cielo saranno dietro di lui. Spezzate il velo denominazionale dell'istruzione, spezzate il velo denominazionale della tradizione, spezzate quei veli che ve lo nascondono, spezzate quei veli d'orgoglio voi donne. Siete figlie del re, agite come tali, vivete come tali, spezzate ogni velo, non importa cosa dica il PhD e l'LLD, se è contrario a quella Bibbia, fatevi un varco in quel velo, poiché abbiamo attraversato il velo strappato, adesso siamo dall'altra parte, sull'altro lato, e vedrete, se solo lo farete, spezzerete quelle vecchie tradizioni e altro e verrete a lui. Vedrete lui il potente vincitore, la parola della promessa per questa epoca resa manifesta. Vedrete il potente Dio svelato, lo vedrete proprio qui fra noi, svelato, il potente Dio mai vinto dalle tradizioni. Hanno cercato di nasconderlo là dietro, l'hanno fatto per anni, ma il tempo della promessa si è avvicinato. Dio una volta suscitò Mosè e liberò i figli da quelle cose. Ed egli ancora, egli non può essere vinto. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non lo farò. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dicono non può essere fatto, ma è stato fatto. Poi quando è stato fatto hanno detto, è dal diavolo. Ma quello non cambia la parola di Dio per nulla. Essa rimane ancora Dio per il credente, il potente vincitore, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tramite la sua natura, tramite la sua parola, Ebrei 13:8. Concludo dicendo questo perché mancano 5 minuti alle 12, dicendo solo questo, ho circa altre 10-12 pagine, ci arriverò un'altra volta, forse stasera. Notate questo. Una volta ci fu un'asta e avevano un vecchio violino. L'avete sentito molte volte. Un vecchio violino. E il banditore disse: quanto mi offrite per questo? Forse potrei non raccontarlo proprio esattamente secondo il poema. Sono trascorsi molti, molti anni, ma mi è venuto in mente. E presero il vecchio violino. Non sembrava un granché, sembrava di nessun valore, eccetera. Non riusciva neanche ad avere un'offerta per esso. Alla fine, penso, fecero un'offerta di un dollaro o qualcosa così. E là c'era uno che non pensava dovesse essere venduto per così poco. Così andò e lo prese. Se lo mise nelle mani e prese l'archetta e lo strofinò con la colofonia e suonò una melodia. E quando lo fece, ognuno cominciò a piangere. Non avevano mai udito tale musica in vita loro. Allora il banditore disse: quanto mi offrite? 2.000, 5.000, 10.000, vedete cosa fu? La mano del maestro rivelò ciò che era velato nel vecchio strumento. Lo stesso ora, il vecchio libro e il logoro è stato deriso, bruciato, preso in giro, però è giunto il tempo in cui tengono un'asta denominazionale, il Concilio Mondiale delle Chiese. Lo stanno vendendo come fosse niente. C'è un'asta denominazionale in arrivo. Però ricordate, c'è qualcosa nel vecchio libro che promise che un giorno ci sarebbe stata una mano predestinata, ordinata, che sarebbe venuta, che l'avrebbe preso e avrebbe prodotto la parola di questo libro tramite un cuore predestinato, per lo scopo per cui è stato fatto rivelare le promesse che sono in esso. Potrebbe sembrare come un vecchio gruppo di santi rotolanti o qualcos'altro, ma serve la mano del maestro, la parola su di esso, per rivelare quella parola, e diviene più che un santo rotolante. È diventato così per ognuno di noi. Non è così, amici, non è un mucchio di fanatismo. Dipende su quale mano si trova l'archetto. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, per fede oggi vedo il maestro del vecchio libro che hanno barattato per le tradizioni, lo hanno barattato per denominazioni, hanno cercato di scambiarlo. Ora lo stanno scambiando per un concilio mondiale dell'uomo, di chiese, comunisti, atei. L'asta è in corso, Signore. Dio, fatta avanti, certamente lo farai. Inviaci quel profeta, Signore, che prenda quell'archetto che prenda questa parola e dimostri che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Molti, Signore, venderanno le loro vite, butteranno via le vecchie tradizioni, spezzeranno i veli. Lo vogliono, Signore. Daranno tutto, tutto sia dato loro solo Gesù. Signore, penso che ora tu gliel'abbia dimostrato. Sono venuti da ogni luogo, spendono i loro averi, fanno di tutto per cercare di andare alle riunioni, per fare tutto il possibile, perché hanno trovato quella perla di gran prezzo. Le altre cose contano poco. Benedicili, Padre. Posti su questo pulpito stamattina, Signore, ci sono dei fazzoletti. Forse alcuni dovranno andarsene oggi prima del servizio di guarigione stasera. Oh, eterno Dio, abbassa lo sguardo. So che sei qui, sei velato. E io invio questi piccoli veli, Signore, chiamati fazzolette, piccoli grembiuli e scarpine per neonati, e li invio come piccoli segni del velo, poiché la tua parola è stata predicata su di essi stamattina. E come credente impongo le mani su di essi, il mio corpo, mostrando che ci credo. E per fede ognuno in questo edificio sta facendo lo stesso, Signore. Possano i malati guarire. Tu puoi toccare la parola da qui, Signore, come il vecchio violinista fece al violino. Fai così, Signore. Va che suoni la giusta melodia, l'archetto nella mano del maestro. Allora lo vedremo in piena vista, come quelle persone devono aver pensato in quel giorno, quando non avrebbero dato nulla, quando non offrirono niente per il vecchio violino. Non lo volevano, non volevano averlo in casa loro, ma una volta che fu preso da colui che sapeva padroneggiarlo, allora vendettero tutto ciò che avevano per ottenerlo. Si agitarono e litigarono per averlo, allora era troppo tardi. Sarà così una volta o l'altra, quando la tromba del Signore suonerà, il tempo non sarà più. Coloro che sono stati guardati e derisi, che si sono trovati là davanti al velo aperto e hanno visto la parola di Dio manifestata, Altri lo chiederanno a gran voce, però come hai detto allora sarà troppo tardi. Entrarono nella cena delle nozze e loro furono lasciati fuori, dove ci sono pianto, lamento e stridor di denti. Aiuto ogni persona a credere stamattina, Padre, a fare breccia in ogni velo d'egoismo, ogni velo di incredulità, e vedere il potente vincitore svelato davanti ai credenti. Poiché ecco, io sono sempre con voi fino alla fine del mondo. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, voi però mi vedrete. Mostrati in mezzo a noi, Signore, come hai fatto. Rimani sempre così finché saremo visibilmente davanti a te. Quando Len Morphe sarà mutato e tu sarai di nuovo il figlio dell'uomo e figlio di Davide. Accordalo, Signore, mediante il nome di Gesù Cristo. Mentre abbiamo i capi chinati, tutti in preghiera, mi chiedo oggi se ci sono alcuni qui che, dentro o fuori, non c'è modo di portare quassù una chiamata all'altare perché non c'è spazio, ma mi chiedo sinceramente, credete che questa è la verità? Credete che in questo giorno in cui viviamo e tutto questo caos e l'epoca scientifica come era ai giorni di Noè, ai giorni di Mosè, i giorni di Cristo, che Dio, il grande Padre di tutti noi che siamo nati in Lui, oggi è fra noi, questa colonna di fuoco visibile che è dimostrata scientificamente. Molti anni fa da ragazzino mi parlò laggiù e mi disse che sarei vissuto proprio qui, ciò che sarebbe accaduto. Ve lo raccontai e poi essa un giorno giù al fiume, prima che cominciasse il ministero, il primo risveglio, egli apparve nei cieli, identificò se stesso e diede il mandato. Non nascosto nel mio cuore per tutti questi anni, velando Cristo, la stessa colonna di fuoco che interpreta la parola come promesso. Siamo nell'ultimo giorno proprio alla venuta del Signore, e se vi trovate fuori da quel velo, poiché starne fuori è morte, vorreste per fede stamattina dire, per l'aiuto di Dio e col tuo aiuto, Signore, voglio farmi breccia in quel velo, voglio entrare dove tu sei per vedere tutta la parola di Dio. Non provate ad essere Mosè, non provate ad essere un Aaron, no, siate solo chi siete, ma siate un cristiano. Voi capi chinati alzereste le mani a Dio e direste, Signore Dio, portami dentro il velo. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Ecco, guardate solo le mani. All'esterno, ricordate, potrei non vedere mai le vostre mani. Non serve a molto che io lo veda. Comunque, è Dio, ciò solo per me mi fa solo vedere che il seme è caduto da qualche parte, ma Dio vede il vero cuore. Se ce ne sono altri che non hanno alzato le mani, vorreste alzarle adesso. Alzate le mani e sarete ricordati in preghiera. Alzate le mani. Dio ti benedica. Questo è buono. Dio ti benedica. Padre, oggi preghiamo che questi, Signore, che non hanno ancora attraversato quel velo, sono là fuori come Israele, stanno guardando. Credono, ma non sono ancora entrati in questo per vedere quella grande luce della Shekinah, sia spirituale che fisica. Tanto che l'occhio meccanico della macchina fotografica continua a scattare la foto. Appena due settimane fa l'ha colta di nuovo. Stai rivelando te stesso, Signore, il potente Dio svelato al credente, ancora velato per l'incredulo, ma svelato per il credente. Possano essi farsi breccia oggi, Signore, vedere il suo grande splendore e gloria. Possano i loro cuori essere trasformati prima ancora che noi torniamo in questa chiesa stasera. Possano tutti loro essere riempiti col tuo spirito, la tua presenza. Possa il Maestro raccogliere quella fede che hanno, strofinarla sulla parola. Possa la melodia rispondere, tu sei stato ordinato prima della fondazione del mondo a credere questo. Credi, figlio mio, e sii salvato. Padre Dio, li affidiamo ora nelle tue mani, rendendoci conto che non possiamo fare altro. Sta tutto a te adesso, Padre. Li do a te nel nome di Gesù Cristo, tuo figlio. Amen. I love him. O amate.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, the keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. How many sees Him standing, the mighty God?
Quanti lo vedono stare là, il potente vincitore, la parola fatta carne svelata davanti a noi, l'Alfa, l'Omega, colui che era, che è e che verrà, la radice e il rampollo di Davide. Era il figlio dell'uomo, figlio di Dio, figlio dell'uomo, e sarà figlio di Davide. Lo credete con tutto il cuore, svelando se stesso in ogni epoca, portato al credente, velandosi in carne umana dall'incredulo. Egli è nascosto dietro un velo. Possa Dio spezzare ogni velo e noi vederlo come Egli è.
Jesus breaks every fetter. Jesus break every fetter. Oh, Jesus break every fetter. When He set you free on the other side of Jordan, in the sweet fields of Eden, where the tree of life is blooming, there is rest for
Non volete attraversare il Giordano adesso? Non siete stati abbastanza lungo nel deserto? Entriamo nelle promesse. Alziamo la mano ora!
I will ever, ever praise Him. I will ever, ever praise Him. I will ever, ever praise Him. For He said,
amen. Non vi fa sentire bene? Oh, quanto è meraviglioso! Quanto è meraviglioso! Non lo è? Dunque, stringiamo ora le mani uno all'altro, dicendo:
Jesus, break. Jesus, pray.
Lo stesso ieri, oggi e in eterno ha cambiato solo la sua forma. Oh, potete sentire il maestro del violino tirare l'archetto su questa parola? Egli è lo stesso ieri, oggi.
I will ever, ever praise him. I will ever, ever praise him. What did he do? For he set behind the curtain me
free. Sia lode a Dio, io l'amo. Voi non lo amate? Questo non è celestiale. Mi piacciono quegli attributi della parola, vedete? Lo Spirito Santo in quel modo dolce, umile. Questo mi piace. Oh, pensate soltanto.
Side of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life, that was in the Garden of Eden, blooming. There is rest for.
Volete andare? Egli spezza ogni catena.
Jesus break every tradition, every fetter. Jesus break every fetter. All denominations, all creeds.
Sia lode a Dio, lo amo proprio. Non sorprende che Isaia disse: egli è il consolatore, il principe della pace, l'Iddio forte, il padre dell'eternità. Meraviglioso!
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, prince of peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame.
Oh, ma è ciò commuove il mio cuore. Quanto egli è meraviglioso, vi dico, non c'è fine a questo. Esso, sono entrato in questo 33 anni fa sentendomi così. E se egli tarderà un giorno, chiuderò gli occhi, me ne andrò allo stesso modo. Amen.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my prince of peace. Mighty God is he. He's saving me, he's keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Potrei stare qui il resto del giorno in quello. Paolo disse: se canto, canterò nello Spirito. Se predico, predicherò nello Spirito. Se cammino, camminerò nello Spirito. Se parlo, parlerò nello Spirito. Che ogni cosa sia fatta tramite la parola e lo Spirito. Sì, Signore. Amen. È tutta la verità di Dio. Vedo Lui, il potente Dio, svelato. La vedo tirare indietro i credi, le denominazioni, tirare indietro gli scettici, i programmi istruttivi ad ogni cosa, farsi avanti, stare là. Pensate che i credi potrebbero vincerlo? Pensate che le denominazioni potrebbero vincerlo? Pensate che il Concilio Mondiale possa vincerlo? Egli vinse tutto, spezzò ogni catena, squarciò l'inferno, strappò il sigillo, entrò nel luogo santissimo. Si svelò a noi essendo la parola lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Io l'amo. Ora, finché ci incontreremo oggi pomeriggio, vogliamo fare una cosa, cioè...
The name of Jesus with you, a child of sorrow and of woe. him, joy and comfort give you. Oh, take me everywhere you go. Precious name, oh, I speak. Oh, by earth and joy of heaven. Precious name, I got it. Oh, I speak. Oh,
se Satana cerca di tentarvi che non state guardando la cosa giusta, indicategli la parola come fece Gesù. Vedete, vedete. Amen.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him when our journey.
Billy verrà verso le 6 e distribuirà i biglietti di preghiera a coloro che vogliono venire nella fila di preghiera. Penso sia meglio farlo. Non avevamo intenzione di farlo, ma essendo una folla è meglio farlo, vedete. Ora ricordatevi di Lui, tenetelo sempre in mente, nel cuore, ovunque andiate, tenete Gesù in mente.
Take the name of Jesus with, listen, as a shield from every snare. What happens when temptations round you get? What must you do? Just breathe that holy name in prayer. Precious name. Precious name. Oh, how sweet. Oh, by earth and joy.
Chiniamo i capi ora, chiederò al pastore se verrà a congedare l'uditorio. Fratello Neville, Dio ti benedica. Fratello Neville.